poter introdurre per la seconda volta uno degli appuntamenti ricorrenti che stanno costruendo la storia culturale della nostra città. Credo che oggi si sia battuto ogni record storico di presenze in appuntamenti di questo tipo. A Vercelli non si è mai vista una simile folla, se non per la nostra precedente tavola di riflessione. Sono state registrate ben 800 presenze e molte sono state le persone che addirittura abbiamo dovuto mettere in lista di attesa. Non nascondiamo una grande soddisfazione accresciuta dalla presenza di tanti giovani che sono giunti con le loro scuole, i loro insegnanti, oppure con le associazioni o anche a puro e semplice titolo personale. Il parterre di autorità è così vasto e qualificato che richiederebbe circa una mezz'oretta per citare tutte le autorità presenti, perciò le accomuniamo tutte in un corale e profondo ringraziamento. Desideriamo però manifestare la nostra riconoscenza al Comune di Vercelli, in particolare al signor Sindaco, l'Avvocato Andrea Corsaro, e all'Assessore alla Cultura, Dottor Pier Giorgio Fossale, per aver concesso l'utilizzo del glorioso teatro civico in cui ci troviamo ed esserci stati di grande aiuto nella organizzazione. E pari gratitudine va alla provincia di Vercelli che sostiene l'iniziativa. Iniziativa che, peraltro, cari amici, non avrebbe potuto essere realizzata senza il determinante contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, rappresentata qui dal suo Consiglio d'Amministrazione e dal suo Presidente, l'Avvocato Dario Casalini. Un grazie sentito e particolare. Io non rubo altro tempo se non per chiedervi la gentilezza di spegnere i vostri cellulari nel corso delle relazioni che si avvicenderanno in questa mattinata. Credo quindi sia tutto pronto, cedo la parola al presidente del MEIC di Vercelli, professor Maurizio Ambrosini.
Grazie Paolo. Vorrei dire anzitutto anch'io la mia e nostra gratitudine per questo grande concorso di pubblico vercellese e in larga parte non vercellese. E vorrei dire che lo leggo come una manifestazione di una sete di ascolto, di dialogo, di confronto sui grandi orizzonti a cui siamo ben lieti di porgere il nostro contributo. Non nascondo però che questo incontro cade in un momento difficile per la vita della nostra città, in un momento in cui la crisi occupazionale ha nuovamente colpito una delle aziende locali più importanti. Ebbene, c'è una sorta di contrasto tra una città che è preoccupata per il suo futuro e il trovarci qui a discutere di grandi temi religiosi. E io vorrei però assumere questo contrasto tra la durezza e l'ansia generata dalla crisi occupazionale e i temi di cui oggi vogliamo occuparci. E vorrei assumere questa nostra capacità di dialogo e di incontro come un segno di vitalità, di apertura e di speranza nel futuro di questa città. Una città non ripiegata, ma desiderosa di guardare avanti. E vorrei poi segnalare una piccola coincidenza. Questo incontro cade nel 50° anniversario di una piccola e pionieristica iniziativa culturale vercellese, il Piccolo Studio. 50 anni fa, il primo ciclo di incontri del Piccolo Studio, in un'epoca in cui si cominciava appena a tentoni a parlare di Europa e di Europa Unita, fu proprio dedicato alle culture dell'Europa. E un giovane insegnante era l'animatore di quell'iniziativa del Piccolo Studio. Si chiamava Cesare Massa. E oggi, Don Cesare Massa, grazie. dal piccolo studio è diventato l'animatore del Make, che io qui voglio pubblicamente ringraziare in questo segno di continuità tra la fiducia pionieristica nell'Europa del piccolo studio del 1955 e l'incontro di oggi su Dio e l'Europa. Entriamo allora nel merito delle sfide, degli interrogativi che ci hanno guidati a proporre l'iniziativa di oggi. Direi che potremmo partire da una domanda radicale: c'è ancora bisogno di Dio nell'Europa secolarizzata di oggi? Gli uomini e le donne del nostro tempo possono ancora trovare nelle risorse delle religioni la risposta ai grandi interrogativi dell'esistenza e della convivenza reciproca? Noi potremmo guardare le statistiche religiose e ricavarne un pessimismo a tratti sconsolato. L'Europa sembra abbandonare la pratica religiosa e l'adesione alle fedi istituzionalizzate. Eppure, in varie forme, ci dicono analisi più approfondite, fra gli uomini e le donne di oggi la ricerca religiosa si ripropone come istanza significativa, come ricerca di senso in percorsi esistenziali tra loro diversissimi. Un libro sull'argomento dice: le figure tipiche della religione in movimento oggi sono la figura del pellegrino e quella del convertito. E questo per dire che si tratta di una ricerca più soggettiva, mobile, deistituzionalizzata, sempre meno inquadrata all'interno delle grandi religioni strutturate. Credere senza appartenere, o meglio attraverso appartenenze parziali e selettive, è diventata un'opzione diffusa nel panorama religioso del nostro tempo. Eppure, benché fragile e minoritaria, attraverso questi percorsi non convenzionali, la ricerca religiosa si ripropone come un luogo alto della ricerca di senso, degli sforzi di dialogo e dell'azione solidale per l'umanità di oggi. Un secondo interrogativo che sta al cuore del titolo del nostro convegno riguarda l'esperienza europea e il suo retaggio umanistico. Citando il professor Moltmann, noi potremmo chiederci se l'Europa riuscirà ancora a essere, nel XXI secolo, un continente della speranza. La società europea vive infatti una visibile contraddizione. Ha fatto grandi passi nella costruzione dell'unità istituzionale ed economica, ma fatica a conquistare i cuori e le menti delle persone e dei popoli che dovrebbero convergere nel disegno di un continente unito, solidale, fiducioso nel proprio futuro. L'Europa che si è costruita non è forse quella vagheggiata dal piccolo studio 50 anni fa. È un'Europa che è cresciuta, ma che manifesta un deficit di valori unificanti e soprattutto di tensione ideale. Per contro, nell'orizzonte corrusco di questo inizio di millennio, il bisogno di un collante morale per l'Occidente che si sente minacciato assume i tratti di un'ambigua riscoperta del potere aggregante delle identità religiose. Non sono poche né marginali le voci che in questo frangente storico angosciante si stanno rivolgendo al cristianesimo, o talvolta alla tradizione ebraico-cristiana unita da uno sbrigativo trattino, per chiedere loro di diventare la religione civile, così si dice, della nostra Europa, o addirittura dell'Occidente. Accanto ai fenomeni che prima richiamavo, di individualizzazione dei riferimenti religiosi, ossia del credere senza appartenere, si sta verificando anche un movimento di segno opposto, quello dell'appartenere senza credere, sollecitando la tradizione religiosa a farsi custode dell'identità culturale malferma dei popoli europei e occidentali. La sfida inedita della trasformazione multietnica del nostro continente, infatti, sta mettendo in crisi l'idea idea romantica, di nazione come comunità condivisa di terra, di lingua, di sangue e anche di religione. L'irruzione della diversità rappresentata dall'immigrazione e dal pluralismo religioso che l'immigrazione introduce, in modo particolare attraverso l'Islam, provoca chiusure difensive e ansie di perdita dei riferimenti identitari. È dunque facile e insieme inquietante fare della religione il vessillo da inalberare come simbolo della propria identità culturale contro quella di altri. L'idea della religione come collante del legame sociale, peraltro, non è un'idea nuova. Era un'idea già sviluppata dai pensatori ottocenteschi, dai primi sociologi, di fronte ai traumatici cambiamenti che attraversavano la società di quel tempo. È un'idea che contiene un'intuizione non banale, quella del valore delle tradizioni religiose come principi costitutivi della solidarietà sociale. Ed è anche un'idea che può risultare suadente, perché contribuisce a rilegittimare il ruolo della religione sulla scena pubblica. È un'idea che rilancia il ruolo delle religioni nelle società secolarizzate. Ma è un'idea gravida di rischi, perché porta a ridurre il cristianesimo entro il perimetro della civiltà europea occidentale, facendolo diventare una sorta di religione tribale, proprio in un'epoca in cui invece il cristianesimo è diventato mondiale, in cui la maggior parte dei cristiani vivono al di fuori dell'Europa e dell'Occidente, e in cui il cristianesimo del futuro uscirà sempre più dai suoi confini storici. Nello stesso tempo, dobbiamo anche dire che il deficit di identità e di coesione che angustia l'Europa rappresenta una sfida per il modello tradizionale della laicità dello Stato, intesa come indifferenza di fronte alle risorse delle religioni. L'accresciuto pluralismo delle fedi obbliga a disegnare nuovi rapporti tra istituzioni civili e confessioni religiose. E l'Europa è chiamata, in questo quadro, a dimostrare di saper costruire un futuro in cui le religioni non siano più un fattore di discordia o addirittura di guerra, ma protagoniste dell'edificazione di una civiltà più fraterna e accogliente. Il riferimento emblematico di Sarajevo, di cui abbiamo qui il vescovo, è per noi il segno di questa contraddizione, di questo rimorso, per quanto le religioni possono essere fattore di discordia e di violenza, ma anche della speranza, che vede nelle religioni un faro della speranza dell'umanità europea per una concordia e una solidarietà più alta. Come movimento ecclesiale di impegno culturale, noi non abbiamo delle risposte preconfezionate agli interrogativi e alle sfide che ho cercato di presentarvi, e non abbiamo neppure delle posizioni da rivendicare. Il nostro impegno associativo è quello di alimentare una fede pensata e pensante, necessariamente aperta allo scambio con quanti hanno seguito altri percorsi di ricerca o professano convinzioni diverse. Neppure chiediamo agli ospiti che hanno accettato di partecipare a questo incontro delle risposte definitive. Ai nostri ospiti, espressivi di differenti sensibilità ed esperienze, noi chiediamo, nello stile di una discussione aperta e cordiale, di percorrere insieme a noi un tratto di strada, alla ricerca di qualche riflesso di una luce più grande, capace di illuminare i nostri passi e le nostre vite. A tutti, grazie.
Ci concederete, cari amici, di citare la presenza in sala del presidente nazionale del MEIC, il professor Renato Balduzzi, che salutiamo e ringraziamo. La tavola di riflessione è stata studiata dal MEIC insieme all'arcivescovo di Vercelli, monsignor Enrico Masseroni, e gode dell'alto patrocinio dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale. Monsignor Arcivescovo concluderà questa nostra mattinata Ora invece pronunzierà un indirizzo di saluto il magnifico rettore dell'università, professor Paolo Garbarino.
Sono lieto di portare il saluto dell'Università del Piemonte Orientale, che ha il rettorato qui a Vercelli e che attiva la sua facoltà di lettere, come tutti sapete, in questa città. Sono lieto che l'Università abbia dato il patrocinio a questa iniziativa, perché l'Ateneo istituzionalmente deve essere aperto a tutte le dimensioni culturali che sono attive, che sono proposte nel territorio in cui si trova ad operare. E dunque è una presenza che segnala una particolare attenzione, e il fatto che io sia qui seduto a questo tavolo vuol dire proprio simbolicamente l'attenzione della nostra università, dell'Università del Piemonte Orientale, a una dimensione culturale che nasce in questi luoghi ma che ha queste aperture di internazionalità, di europeismo, che è aperture culturali che travalicano la cerchia delle mura vercellesi. E questo è anche il compito dell'università, quello di collegare il luogo in cui è insediata con il mondo. Dunque, grazie, un buon lavoro a tutti e una proficua riflessione su questi importanti temi.
È un illustre docente della medesima Università del Piemonte Orientale ad introdurre i lavori della mattinata. È anche un amico del MEIC, presenza ricorrente, preziosissima, dei sette lunedì. Tra l'altro quest'anno sarà con noi l'11 aprile prossimo per parlarci di tempo tra frenesia, spreco e dono. È ordinario di filosofia teoretica, credo che molti degli studenti presenti o anche degli ex studenti, me compreso, abbiano studiato sul suo manuale per licei di storia della filosofia, scritto tra l'altro insieme al professor Ugo Perone, che vedo seduto in sala e saluto. Signore e signori, introduce quindi la mattinata il professor Claudio Ciancio.
Vorrei anch'io iniziare dai ringraziamenti, che non sono di rito, per questa splendida iniziativa che attira un pubblico così importante e attento. Quindi vorrei ringraziare il MEIC nel suo complesso, il suo presidente, professor Ambrosini, e naturalmente, come è già stato fatto, don Cesare Massa, che è l'anima di questa iniziativa. Il convegno di oggi si collega idealmente a quello del 2003 che abbiamo tenuto in questa medesima sala, convegno sul futuro del cristianesimo. Ora lo sguardo, con il tema di oggi, si fa anche più retrospettivo, si guarda indietro, si ripensa la tradizione europea per progettarne il futuro. E allo stesso tempo si restringe all'orizzonte dell'Europa, di quell'Europa della quale il cristianesimo è un momento, anzi direi una radice essenziale, come si usa dire, e come si deve, io credo, necessariamente riconoscere, soprattutto quando la questione sia riportata sul terreno che mi pare più appropriato, che è quello storico-culturale. Giustamente nell'invito che ci è stato inviato si parla di un'Europa permeata del senso di Dio e insieme di un'Europa che sta diventando radicalmente distante da Lui, o che lo è strutturalmente persino, secondo quanto dice l'invito. Questa è certamente l'Europa di oggi, l'ha già detto il professor Ambrosini, ma io credo che lo sia anche in forme e misure diverse l'Europa di sempre. L'Europa si è costituita e si è sviluppata sulla base di molteplici dualità. Possiamo fare un elenco lunghissimo. Penso alla dualità di classicità e cristianità, o di romanità e germanità, di ebraismo e cristianesimo, di cristianesimo e islam, e poi ancora di ragione e fede, natura e grazia, filosofia e teologia, Stato e Chiesa, diritto civile e diritto canonico, immanenza e trascendenza, tempo ed eternità, tradizione e rivoluzione, corpo e anima, particolarità e universalità, individuo e società, cultura umanistica e cultura scientifica, mi perdonerete l'elenco lunghissimo, ma sicuramente potrebbe essere anche ampliato volendo. Quella europea, insomma, è una civiltà nella radice della quale è inscritto, mi sembra, un principio dualistico, direi una struttura di alterità. Perché la civiltà europea si è formata intorno a linee di frattura. E la prima grande frattura precedette il cristianesimo. Fu il sorgere del pensiero filosofico e scientifico che incrinò l'unità del mondo mitico. Certo, la religione non fu abolita, ma entrò in un rapporto di tensione e anche di contaminazione con la ragione filosofica e scientifica. Più profonda, poi, come è noto, fu la frattura prodotta dalla religione ebraico-cristiana, sia perché in generale si trattava non più di uno sviluppo interno a un medesimo orizzonte culturale, ma dell'incontro con un altro orizzonte, sia perché gli specifici contenuti della fede ebraico-cristiana portavano in sé potenti elementi di tensione, e questi elementi di tensione sono l'alterità di Dio e mondo e la libertà. Dire che l'Occidente, come tutti dicono, è la terra della libertà è dire che è la terra dove le opposizioni possono diventare laceranti. Ed è proprio la libertà affermata dal cristianesimo, e cioè la libertà della creazione e la libertà dell'uomo, quella che introduce una netta separazione tra Dio e mondo. Una separazione che, alla luce dell'esperienza del peccato, appare addirittura come una scissione. Ma d'altra parte, proprio il cristianesimo ha affermato una più profonda e prima impensabile unità di divino e umano attraverso il tema dell'incarnazione. E questa è un'estrema contraddizione, una contraddizione inimmaginabile nel mondo antico, che io credo segni profondamente la cultura e la civiltà europea. Insieme ai dualismi, alle fratture, alle contraddizioni, appartiene però allo spirito dell'Europa l'aspirazione a comporli e a superarli. E ciò ha dato luogo a molteplici tentativi di sintesi e di contaminazione. Ma anche se dualismi e tensioni non sono sempre stati così accentuati come appaiono oggi, bisogna dire che soltanto nel sogno e nel desiderio la civiltà europea si è presentata nella forma di una unità organica. Fra questi sogni ricordiamo quello a cui è già alluso in qualche modo il professor Ambrosini parlando del romanticismo. Ricordiamo ad esempio l'esordio celebre di quel saggio di Novalis che si intitola appunto Europa, pubblicato nel 1800 come anno. Quell'esordio che dice così: erano tempi belli, splendidi, quando l'Europa era un paese cristiano, quando un'unica cristianità abitava questa parte del mondo plasmata in mondo umano. Un unico grande interesse comune univa le più lontane province. Un unico capo supremo guidava e univa le grandi forze politiche. Era un sogno, come lo erano, come lo sono stati, i molteplici progetti utopici che il pensiero europeo ha via via elaborato, perché nelle diverse fasi storiche il dualismo di Stato e Chiesa, come gli altri dualismi, hanno dato luogo alla prevalenza di un termine sull'altro, mai a una sintesi stabile e organica. E ancor più irrealizzabile è stata la ricorrente aspirazione a ripristinare una sorta di integrità perduta che abolisse integralmente i dualismi. E questo è il senso delle fughe verso l'Oriente, verso quella cultura che non sembrava toccata dalle divisioni dello spirito occidentale. Ma è il senso anche dell'idea di una società senza classi. E persino il senso del progetto del nichilismo contemporaneo, che è un progetto di una piena adesione alla vita non turbata dalla sovrapposizione di ordini trascendenti. Ora, tutte le critiche passate e presenti ai dualismi della cultura e della civiltà europea, da un lato sono certamente giustificate e comprensibili, ma d'altro lato, io credo, hanno qualcosa, consentitemi, di patetico e di ingenuo, perché mirano precisamente a sopprimere le condizioni dell'identità europea. Così coloro che oggi tornano a proporre un'identità europea semplice, magari nella forma di una civiltà cristiana, a ben vedere io credo non sanno quel che si dicono, perché una composizione riuscita dei dualismi sarebbe sì la fine della crisi dell'Europa, ma con ciò sarebbe la fine dell'Europa stessa. Certo, ci si può chiedere se restare nella crisi di identità di cui oggi l'Europa sembra particolarmente soffrire non significhi andare incontro a un esito distruttivo. Ma la crisi, io credo, non va necessariamente pensata in termini soltanto negativi e dissolutivi. Pensarla così significa misconoscere lo spirito dell'Europa. Si può e si deve, invece, pensarla nei termini di una tensione feconda che deve essere mantenuta senza che sfoci in esiti distruttivi, nei termini cioè di un paradosso, di un nesso in cui ciascuno dei termini opposti riconosce l'altro e se ne alimenta. Se ne alimenta lasciando la sintesi compiuta alla prospettiva escatologica. E questo perché l'altro e l'altrove sono, io credo, i termini che fanno l'identità europea, un'identità perciò precaria, che però, io credo, non si dà se non in quei termini, attraverso quei termini. Questo mi pare il quadro in cui si inserisce la nostra tavola di riflessione odierna, la tavola di riflessione su che cosa ne è di Dio in Europa oggi. E anche, se vogliamo tornare al tema del precedente incontro, su quale sia il futuro del cristianesimo in Europa. Su questo ci diranno i nostri relatori. A livello introduttivo mi pare ancora opportuna un'osservazione, che è stata anche questa in qualche modo anticipata. La deriva nichilistica della secolarizzazione, che qualche anno fa sembrava inarrestabile, ora sembra rifluire, o almeno diventare più ambigua. E a causa di ciò alcuni si convincono che sia giunto il momento di una rimonta della religione e di una ricristianizzazione. Ma ci dobbiamo chiedere, io credo, se il compito dell'evangelizzazione, a cui i cristiani non possono e non debbono rinunciare, coincida con quello della cristianizzazione. Credo che siano due cose diverse. Si può chiedere alle chiese di ricomporre l'unità dell'Europa, di ridarle fondamento e anima, di promuovere la formazione di una religione civile che costituisca il puntello ideale della claudicante identità europea, oppure si può chiedere alle chiese di annunciare l'alterità di Dio, l'amore per l'altro, l'altrove del regno. Questa mi pare l'alternativa che ci sta di fronte, così come mi pare che soltanto la seconda possibilità, mentre è più fedele al Vangelo, d'altra parte possa anche contribuire a preservare meglio la paradossale identità dell'Europa. Grazie.
Il Centro Servizi Amministrativi di Vercelli, coordinato dal dottor Catania, ha riconosciuto questa tavola di riflessione insieme ai 7 lunedì, di cui parleremo poi più avanti, come iniziative rientranti nei crediti formativi per gli allievi delle classi terze, quarte e quinte superiori. Durante l'intervallo gli studenti potranno chiedere informazioni e le relative certificazioni alla segreteria del convegno. Eccoci dunque alla prima relazione. Potremmo quasi considerarlo un parente del MEIC, un amico di Vercelli, un prezioso riferimento per tutti. Il priore della comunità di Bose, Enzo Bianchi. Non mi attarderò nella lettura dei curricula dei relatori, perché sono persone famose lippis et tonsoribus, comunque troverete le schede nella vostra cartellina. Per Enzo Bianchi mi limiterò a dire che è il fondatore, oltre che il priore di Bose, una comunità che ha cercato di riprendere la vita monastica cenobitica delle origini adattata ai tempi attuali, con l'unico scopo di tentare di vivere secondo il Vangelo. Signore e signori, Enzo Bianchi.
Ringrazio dell'invito che mi è stato rivolto dal Vescovo, dal MEIC, dall'antico e fedele amico Cesare Massa, ma vi dico anche la mia gioia di essere qui accanto al teologo Jürgen Moltmann, con cui ormai tanti anni fa ci siamo confrontati proprio su questo tema al Congresso dei Teologi Europei a Stoccarda in Germania e torniamo anche oggi a meditare insieme qui a Vercelli. Questo tema di Dio e l'Europa, i cristiani e l'Europa, le religioni e l'Europa è un tema al quale sovente torno con la ricerca, la meditazione e il confronto, esprimendo il mio pensiero in contributi che sono soprattutto pubblicati sulla stampa, sulla Repubblica. Anche oggi c'è un riassunto di quello che dirò proprio sulla stampa, e sono stati anche pubblicati nel libro d'Arezzoli Nuove Apocalisse. Per cui torno volentieri su questo tema che io credo determinante e per la vita delle chiese cristiane, ma anche per la polis europea, nella quale noi vogliamo non solo vivere, ma essere capaci di progettare un futuro che renda tutto il mondo, la terra, più abitabile e dia una qualità di convivenza a tutta l'umanità. Innanzitutto una domanda. I cristiani hanno una parola da dire in quanto cristiani sull'Europa? La risposta non può che essere positiva. I cristiani sono dei cittadini della polis europea e come tali partecipano alla storia di questo continente senza esenzioni, senza evasioni. La nuova Europa diventa una sfida dunque anche per i cristiani, che nell'attuale congiuntura devono portare il loro contributo specifico alla configurazione di questa entità. Ma ecco invece l'altra domanda. I cristiani hanno anche una parola cristiana da dire sull'Europa? Qui la risposta in vero si fa più difficile. E le cose che dirò credo siano necessarie, perché sovente c'è molta confusione su questo rapporto tra cristiani e Europa. L'Europa non è un articolo di fede, non è un principio strutturale della vita dei cristiani e delle chiese, e la sua stessa unione è un progetto che non è esente dalla tentazione di Babele. Il progetto Europa interessa i cittadini cristiani, ma l'Europa, stiamo attenti, non può essere identificata né letta sulla Gerusalemme celeste che scende dall'alto, e l'Europa non è neppure la configurazione del popolo di Dio. Occorre molta vigilanza per evitare enfasi e ambiguità. Il progetto Europa ha bisogno del contributo cristiano, ma su di esso i cristiani non devono fare proiezioni teologiche. I cristiani, inoltre, non possono dimenticare che ogni tentativo di unificazione di popoli diversi è certamente positivo, ma a condizione che non si realizzi contro altri popoli o altre aree del mondo, a condizione che si spengano i nazionalismi, a condizione che non si induriscano le identità culturali e religiosi contro gli altri o senza gli altri, e a condizione che non si inneschi la miscela esplosiva che purtroppo abbiamo conosciuto tante volte tra religione e politica. Sarebbe non solo politicamente e socialmente disastroso, ma soprattutto radicalmente antievangelico. Io a volte ho purtroppo l'impressione che alcune voci che invocano un'Europa unita non tengano presente con chiarezza lo statuto cristiano in questo mondo e finiscano per progettare una nuova cristianità europea capace di coniugare potenze economiche, politiche e culturali con la religione. Si vuole davvero un'Europa senza un'ideologia eurocentrica? Un'Europa quale spazio di pace, di confronto, di dialogo, di accoglienza tra le diverse culture, rinunciando a ogni tipo di egemonia, oppure si vuole altro? In Europa i cristiani sono presenti da 2 millenni e hanno contribuito alla creazione di una civiltà plurale. Hanno fornito un'etica e ancora nell'epoca moderna hanno di fatto impregnato la cultura, la storia e le istituzioni di questo continente. Ci sono alcuni contributi fondamentali che il cristianesimo ha fornito e che l'Europa oggi, in crisi di valore, avrebbe interesse a riconoscere e a recuperare. L'affermazione della dignità della persona umana, la centralità della ragione, la solidarietà sociale, la communitas come orizzonte per la società. Ma i cristiani hanno ancora qualcosa di specifico da fare? La recente firma della Costituzione europea e il processo della sua ratifica da parte dei singoli Stati ha riacceso il dibattito sulla storia dell'Europa e ha risvegliato il rammarico di molti credenti per la mancata menzione delle radici cristiane nella carta costitutiva del nostro continente. Si è preferito tacere una verità storica, dimenticando che riconoscere il proprio passato con le sue luci e le sue ombre non significa identificarsi con esso. Così menzionare che il cristianesimo ha contribuito in modo determinante alla formazione della cultura europea e all'idea stessa dell'Europa. Il termine Europa appare in alcune lettere papali nell'VIII nono secolo, per la prima volta con una determinazione precisa. Non sarebbe equivalso ad affermare che ancora oggi il cristianesimo fornisce un'identità collettiva all'Europa. Riconoscere la nostra appartenenza a una società che vuole indagare i fondamenti della propria legittimità scrive Paul Ricoeur, costituisce un atto di vericità e il percorso può essere solo il risalire la lunga storia, il racconto a più voci le cui radici affondano nell'etica greca delle virtù, nella romanità, nel cristianesimo, a volte in confronto scontro con l'ebraismo e con l'islam, altre volte in tensione o rotture al proprio interno, nell'illuminismo infine. Forse si è avuto il timore che dalla menzione delle radici cristiane si fosse obbligati a dedurre che l'Europa di oggi è cristiana e che al cristianesimo deve ispirarsi. Da più parti, in questi ultimi tempi, si sono fatte letture severe sull'attuale condizione dell'Europa. Potrei farne una lunga lista degli aggettivi su questa crisi dell'Europa. Ciancio prima diceva con ragione che non bisogna avere sempre una valutazione soltanto negativa della crisi. Purtroppo questo in realtà sembra essere la voce più forte. L'Europa è timorosa nella piena assunzione del proprio passato. Si dice che è stanca con le sue democrazie diventate materialiste ed edoniste, affetta da nichilismo, incapace di aprire un futuro al continente. L'Europa è narcisista. Il cardinal Ratzinger ha parlato di un'Europa che, nonostante la sua perdurante potenza politica ed economica, è sempre più condannata al declino e al tramonto, svuotata dall'interno, un'Europa che odia se stessa. Sono giudizi duri che a volte cedono all'identificazione semplicistica e rischiosa tra Europa e Occidente, magari saldando entrambi con il cristianesimo. Ma non va dimenticato che oggi, a differenza di un tempo, l'Europa ha un'enorme risorsa, di cui io credo ci dobbiamo compiacere, non lamentare, la capacità di essere critica. Risorsa preziosa per un pensiero e una cultura plurale e aperta al futuro. Come ha mostrato con chiarezza Hannah Arendt, proprio la mancanza di critica ha dato origine ai totalitarismi. Sì, è questa, nel bene e nel male, l'Europa in cui viviamo tutti come cittadini e i cristiani devono vivere in questa reale Europa come discepoli di Gesù Cristo. E questa è l'Europa in cui dobbiamo assumere precise responsabilità, perché il suo futuro sia a servizio dell'intera umanità, contrassegnato dal dialogo, dalla ricerca della giustizia e della pace per tutti. In questa Europa i cristiani non sono né perseguitati né assediati. Ce lo ha ricordato recentemente un acuto editoriale di Civiltà Cattolica. Ma anzi, sono invitati a un confronto con la modernità, con la complessità, con il pluralismo etico e religioso. Certo, i cristiani dovrebbero avventurarsi in questo confronto fiduciosi nella forza di impatto dell'umiltà cristiana, non mettersi in concorrenza con eventuali e momentanee arroganze in altre religioni. Dovrebbero anche essere pronti a rinunciare a diritti e privilegi acquisiti nel passato. Questo è un augurio che faceva la Gaudium et Spes, il grande testo sui rapporti tra Chiesa e mondo del Concilio. Privilegi e diritti acquisiti, ma che oggi costituiscono a volte un ostacolo per proporre in modo credibile la fede. La via kenotica dell'umile abbassamento percorsa da Cristo è l'esempio che i singoli cristiani e le chiese sono chiamati a seguire. Secondo la bella espressione di Martin Buber, il successo non è uno dei nomi di Dio. Il successo non è uno dei nomi di Dio. E quindi i cristiani non saranno ossessionati dal dover ottenere risultati che rispondono più a una logica di riconquista che non a una comunicazione della fede come il Vangelo la vuole e la determina. Qui si impone anche una precisazione sulla cosiddetta nuova evangelizzazione, quello sforzo in cui si è da anni impegnata la Chiesa, ma che non può assurgere a panacea che sana i problemi della modalità di presenza cristiana e del suo apporto all'edificazione della polis europea. Nuova evangelizzazione non significa imporre all'Europa il Vangelo e l'appartenenza alle chiese. Non significa effettuare una retroevangelizzazione che ci riporti a un Occidente cristiano precedente la modernità. Tantomeno significa tentare un futuro confessionalistico che non tenga conto dell'orizzonte ecumenico assunto soprattutto dal Concilio, dal Pontificato Cattolico e soprattutto da Giovanni Paolo II in questi ultimi decenni. È l'ora di uscire da ogni strettoia confessionale, ha scritto il teologo Moltmann, che è qui tra di noi, per avanzare insieme al largo. È l'ora dell'ecumenismo per una nuova Europa, altrimenti le chiese diventeranno reliquie del passato. Evangelizzazione e dialogo, dunque, perché evangelizzare significa anche ascoltare il mondo, ascoltare gli uomini e le donne di oggi per poter annunciare loro la buona notizia in un modo comprensibile. Più che mai dobbiamo ricordare le parole di Paolo VI, che tanto hanno toccato la nostra speranza in quella che era la nostra giovinezza. Ma le ricordo queste parole. La Chiesa oggi entra in dialogo con il mondo in cui vive. La Chiesa si fa parola. La Chiesa si fa dialogo, la Chiesa si fa messaggio, la Chiesa si fa conversazione con gli uomini. Ecclesiam Suam 67. La comunicazione della fede deve avvenire attraverso un processo spirituale che inizi le persone al mistero della loro esistenza, che le aiuti sui cammini della ricerca di senso e non deve essere un indottrinamento dogmatico e morale, non deve forzare la porta delle case per portare il messaggio e tantomeno convertire a qualsiasi prezzo. La Chiesa non può sentirsi e comportarsi come una fortezza assediata, anche se all'orizzonte europeo apparisse un atteggiamento a volte di incomprensione o anche aggressivo da parte del mondo non cristiano. Fin dai suoi inizi la Chiesa sa che l'ostilità nei confronti del messaggio del Vangelo non può essere né rimossa né evitata. Ma la Chiesa può forse pretendere per sé un esito differente da quello che ha avuto Gesù? Se Gesù, che aveva la capacità di dire la parola di Dio con una trasparenza che nessuno di noi e nessuna Chiesa può possedere. Ha visto il suo messaggio rifiutato? Noi cristiani possiamo pretendere invece di avere più efficacia della parola stessa di Gesù? Che ci siano incomprensioni e ostilità, Gesù ce l'ha detto e ce l'ha promesso. Allora, nessuna tentazione di mobilitazione di ordine politico, nessuna chiamata in soccorso lanciata a quelli che da sempre estranei e diffidenti verso il cristianesimo, oggi lo scoprono come possibile strumento utile a consolidare il loro posizionamento nella società. I cristiani sappiano anche evitare ogni manifestazione di integralismo che crea per reazione diffidenza e ostilità da parte del mondo laico. Il nostro passato, tipicamente italiano, e la laboriosa convivenza raggiunta dovrebbero insegnarci che laicismo e clericalismo si nutrono a vicenda. Quando i cristiani manifestano sfiducia nella forza evangelica propria dell'umiltà e dell'inermità della fede, quando progettano una religione civile cercando di instaurare presidi e tentando alleanze strategiche con chiunque offra un appoggio alla forza di pressione nei confronti della società, allora confondono la Chiesa con il Regno di Dio, svuotando il Regno di Dio nella sua valenza escatologica. Progettano una cristianità che appartiene al passato e che forse è stata un sogno e mai esistita veramente. E contraddicono la buona notizia di Gesù. Nella costruzione dell'Europa, i cristiani sono convinti che la politica rimane determinante anche per la loro vita di credenti nella società. E Giovanni Paolo II, di fronte al Parlamento europeo, ha confessato che nei secoli della cristianità, sono parole sue, sovente nei secoli della cristianità, purtroppo, si era perduto di vista il principio proclamato per la prima volta da Gesù della distinzione essenziale tra politica e religione, tra ciò che compete a Cesare e ciò che compete a Dio. Sono parole di Giovanni Paolo II. Negare o sminuire questa distinzione è una tentazione mai vinta una volta per sempre e colpisce sia i difensori di Dio che quelli di Cesare. Così sempre troviamo quanti vorrebbero identificare la fede cristiana con l'ordine politico, auspicando di fatto uno Stato confessionale, e quanti vorrebbero specularmente un ordine politico sostenuto e garantito dalla religione, con l'esito della religione civile. Le tensioni tra Chiesa e governi, e in questi giorni cominciamo forse ad assistere la prima tra governi e chiese, si accenderanno sempre di più se il principio di laicità sarà minacciato da un laicismo che non consente alle fedi la manifestazione pubblica, ma anche da nuove forme di confessionalismo che vogliono imporre a una società etnicamente, culturalmente ed eticamente plurale la propria posizione di prassi esclusiva. E qui mi pare che non sia di molta importanza il fatto che i cristiani di ogni chiesa condividano oggi la convinzione di questa necessaria distinzione tra religione e politica. I cristiani che si sono scoperti minoranza o comunque non più soli nella società europea, e hanno imparato dalla storia che la fede cristiana non può identificarsi con l'ordine politico. I cristiani oggi non vogliono dunque uno Stato confessionale, ambiscono uno Stato segnato da una giusta laicità, l'espressione di nuovo di Giovanni Paolo II, in cui tutti i cittadini possano sentirsi rappresentati a qualunque fede, etica e cultura appartengono. Certo, questa giusta laicità non è laicismo ideologico né esclusivista, ma è fatto di rispetto e di neutralità positiva. Proprio per questo i cristiani devono vigilare dunque, perché non prevalgano tendenze fondamentaliste e settarie presenti ed efficaci in mezzo a loro. I cristiani considerano la laicità come un'opportunità e di fatto già ne traggono benefici, perché non è forse la laicità che permette ai cristiani di essere presenti senza arroganza, senza complessi di inferiorità nell'agorà della cultura, delle iniziative di solidarietà, del confronto etico? Si tratta, in un certo senso, di vedere la laicità come un aiuto a riscoprire il profondo legame e al contempo la chiara distinzione tra fede e impegno nella polis. La fede in Gesù Cristo non è mai evasiva, si colloca nella storia, ispira l'agire dei credenti, ma guai quando genera messianismi mondani o utopie ideologiche. Un documento anonimo del secondo secolo, la lettera di Ogneto, indica con chiarezza e attualità rara come i cristiani vivono nella loro patria, ma sono forestieri, partecipano alla vita pubblica come cittadini, ma nello stesso tempo vivono in una nazione straniera che è loro patria, ed ogni patria per loro diventa terra straniera. Consapevoli che la loro vita rappresenta per molti aspetti una differenza, la differenza cristiana appunto, e per questo possono diventare segno di contraddizione per la società, i cristiani mostreranno un comportamento bello, secondo l'espressione dell'Apostolo Pietro. In mezzo ai non cristiani mostreranno la differenza cristiana, una differenza che deriva dall'ispirazione del Vangelo di Gesù Cristo, e testimonieranno così, senza complessi, la loro speranza. La loro presenza nella società diventerà compagnia, il loro rapporto con gli altri simpatia, la loro dimora sulla terra una convivenza serena, capace di accoglienza e di generare cammini di comunione. I cristiani, proprio perché attendono il regno e la venuta del loro Signore, guarderanno al futuro con speranza e potranno continuare a dire o ad essere buona notizia, Vangelo, come il Signore ha chiesto. E così i cristiani cercheranno di aprire cammini assieme agli altri uomini. Si sforzeranno di edificare la polis senza titoli di privilegio, senza pretendere di possedere ricette infallibili e senza pretese di egemonia. L'ispirazione dei loro progetti non significa dettare la forma di realizzazione. E non dimentichiamo, il Vangelo ispira la politica, ma il Vangelo non detta ricette della politica. Queste le devono trovare gli uomini, li devono trovare i cristiani nel confronto con gli altri cittadini. Nessun integralismo, sempre figlio dell'angoscia di salvezza e di dominio, deve inficiare l'attiva presenza dei cristiani. Essere cristiani significherà allora impegno a servizio della comunità politica, indicazione di vie per l'Europa caratterizzata da orientamenti etici, quale la giustizia, la partecipazione di tutti al benessere, la pace e la convivenza come qualità di vita. L'Unione Europea allora non sarà un bene esclusivo per i propri cittadini, bensì estensibile a tutti gli altri paesi del mondo. E a conclusione vorrei riferirmi soprattutto a un contributo che si evince anche dalla composizione di questa tavola di relatori, che i cristiani devono dare se sono veramente fedeli al Vangelo e autenticamente profetici: la ricerca di comunione tra di loro. L'unità dei cristiani, innanzitutto. Se i discepoli continuano ad essere divisi, a opporsi tra di loro, se non riescono nemmeno a incontrarsi per discutere i motivi di dissenso, pensate che l'incontro avviene addirittura tra schieramenti politicamente opposti e tra governi ostili, e non avviene invece all'interno di capi delle chiese cristiane. Se di fatto con il loro proselitismo fomentano il mercato delle fedi, allora il loro stesso agire per il progresso della fede risulterà depotenziato e la loro eventuale e occasionale alleanza su singoli aspetti della normativa europea sarà letta dai non cristiani come unione strategica, come lobby volta ad acquisire peso e potere presso le istituzioni politiche. Tra le chiese occorre che l'ecumenismo, formalmente dichiarato come impegno irrinunciabile, divenga un atteggiamento quotidiano che non consenta una chiesa di avanzare senza l'altra, o peggio ancora, contro l'altra. Solo così si potrà predisporre tutto in vista di una comunione autentica e feconda. Le chiese d'Europa hanno elaborato, discusso, approvato insieme una carta ecumenica, e non è un caso che siano state le chiese d'Europa a volerla, ma questa va realizzata giorno dopo giorno con audacia, pazienza e tenacia. E questa unità dei cristiani deve essere perseguita come servizio all'unità dell'umanità. I cristiani devono collocare ogni processo di unità in una prospettiva universale. Un impegno per la concordia tra le genti e le culture va accompagnato dalla ricerca convinta della pace, dall'educazione alla convivenza pacifica delle nuove generazioni cristiane che non hanno conosciuto gli orrori della guerra, da uno sforzo a evitare qualsiasi scontro di civiltà e a volgere invece le tensioni in occasioni di confronto e arricchimento reciproco. Allora si potrà anche andare verso una mondializzazione della solidarietà, una globalizzazione della giustizia e della pace. Solo così si potrà sempre di più pensare e progettare insieme la governanza mondiale che Giovanni Paolo II invoca nei messaggi della pace di questi ultimi anni, obiettivo per il quale un'Unione Europea capace di umanesimo potrà dare il suo fondamentale contributo. Vogliamo darlo anche noi cristiani, in umiltà, ma con parresia, con franchezza e con una grande simpatia per questa Europa di cui siamo cittadini? Grazie.
Sono presenti in forma accreditata oggi i MEIC di Casale Monferrato con il loro vescovo, Monsignor Germano Zaccheo, Torino, Biella, Tortona, Pavia, Brescia, Cremona, Milano, Lecco, Bergamo e tanti altri soci di gruppi MEIC del Piemonte e della Lombardia giunti a titolo personale. Bene, cari amici, presentare uno dei massimi filosofi e teologi viventi è un onore che mi procura una fortissima emozione. Jürgen Moltmann. Direi anche un simbolo, visto che abbiamo appena celebrato la settimana per l'unità dei cristiani. Per lui, confinato nei campi di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale, la teologia è sempre stata e continua ad essere, parole sue, una incredibile avventura. Vedremo fra breve quale lettura ci proporrà sul tema della nostra tavola di riflessione. Il professor Moltmann introdurrà l'argomento nella sua madrelingua, quindi il tedesco, e la traduzione comparirà passo dopo passo sul grande schermo. Cederà poi la voce, è il caso di dirlo, alla dottoressa Daria Di Bitonto, che leggerà la traduzione italiana. Tra l'altro la dottoressa Di Bitonto è una nostra laureata alla Facoltà di Lettere e Filosofia di Vercelli, ha dissertato una tesi proprio su Jürgen Moltmann, poi ha conseguito il dottorato di ricerca, ha svolto un semestre all'Università di Tubinga. La ringraziamo anche perché nel backstage sta continuando proprio a fare la traduzione simultanea per il professor Moltmann, che presento subito e gli lascio la parola, Jürgen Moltmann.
Verehrter Herr Erzbischof, liebe Kollegen, meine Damen und Herren, ich bedanke mich sehr herzlich für diese ehrenvolle Einladung nach Vercelli und ich möchte meine Bewunderung zum Ausdruck bringen, dass diese Stadt eine solche anspruchsvolle Konferenz veranstaltet.
Il saluta ringrazia l'arcivescovo e tutti i presenti e ringrazia la città intera per questa interessante ma anche emozionante conferenza che è stata proposta.
Ich spreche über die Wiedergeburt Europas aus dem Geist der Hoffnung, denn man muss sich von außen ansehen, bevor man sich auf sich selber besinnt. Wer immer die Geschichte Europas von außen betrachtet, dem fällt im Vergleich mit Asien und Afrika sofort auf, Europa ist ein Kontinent der Hoffnung. Seine Geschichte wurde mobilisiert von Zukunftshoffnungen und ist die Geschichte der Revolutionen, der Reformationen und der Renaissancen geworden. Wenn Europa heute eine Zukunft finden will und für die Welt etwas bedeuten soll, dann muss dieser Kontinent mit seiner Kultur und seiner Politik, seiner Wirtschaft und seiner Sozialordnung aus dem Geist seiner ursprünglichen Hoffnung wiedergeboren werden und zu neuem Leben erwachen. Wir wollen heute Morgen versuchen, die Spuren dieser Hoffnung im Staub der Geschichte zu suchen und uns mit dieser Hoffnung nach vorne zu orientieren. Und jetzt wird Dottoressa Daria Di Bitonto meine italienische Stimme sein.
Allora, il professore parlerà della rinascita dell'Europa dallo spirito della speranza. È necessario osservarsi dall'esterno prima di riflettere su di sé. A chi considera la storia dell'Europa dall'esterno, è immediatamente evidente, rispetto all'Asia o all'Africa, che l'Europa è un continente della speranza. Speranza nel futuro e delusioni del presente ne hanno messo in moto la storia, che è diventata storia di rivoluzioni, di riforme e di rinascite. Se oggi l'Europa vuole avere futuro e vuol significare qualcosa per il mondo, allora questo continente, con la sua cultura e la sua politica, con la sua economia e il suo ordinamento sociale, deve rinascere dallo spirito della speranza e risvegliarsi a nuova vita. Questa mattina vogliamo cercare le tracce di questa speranza nella polvere della storia e orientarci al futuro con esse. L'Europa è stata continuamente reinventata nella sua storia bimillenaria. Per questo motivo, le tradizioni europee hanno la caratteristica di non legarci a un lontano passato, affinché manteniamo il possesso del presente. Sono tradizioni portatrici di una speranza più grande, non ancora realizzata e quindi insoddisfatta, che ha il proprio tempo ancora davanti a sé. Ogni ricordo ci conduce in quel futuro che giace nascosto nel passato, verso le speranze con cui i nostri percorsi hanno dato vita e forma al futuro. Ne nomino solo alcuni. Quali sogni furono messi in gioco nel Sacro Romano Impero degli imperatori cristiani? Con quali prospettive la Santa Chiesa si liberò dalla violenza di questi imperatori nel Medioevo? Quale sogno dell'età classica condusse l'Italia al Rinascimento? Con quali aspettative i popoli del Nord Europa si presentarono alla riforma della Chiesa e della società? Quale sete di libertà mosse le rivolte contadine del XVI secolo? Le rivoluzioni con cui iniziò la modernità europea sono la Great Rebellion e la Glorious Revolution in Inghilterra, la Rivoluzione francese e americana, il Risorgimento in Italia e infine la Rivoluzione socialista in Russia nel 1917. Nelle rivoluzioni democratiche la borghesia realizzava il proprio mondo politico, adeguato a quella rivoluzione industriale dalla quale è nato il mondo moderno. Nelle rivoluzioni socialiste, il proletariato cercava socialità e dignità umana. Con ciascuna di queste rivoluzioni, la speranza dell'Europa rinacque a nuova vita. Con ciascuna fece il suo ingresso un nuovo modello di uomo, mai esistito prima, e venne fondato un nuovo stile di vita che cambiò il mondo. Osserviamo soltanto lo stile architettonico. In Cina e in Giappone è lo stesso stile da millenni, quello con cui i templi armonicamente costruiti promettono stabilità ed eternità. In Europa nasce invece con ogni epoca un nuovo stile, dal romanticismo al gotico al rinascimento, dal rinascimento al barocco al classicismo, dal liberty al moderno, dal moderno al postmoderno, per nominare solo alcune trasformazioni fondamentali. E con il mondo che chiamiamo moderno, il cambiamento delle mode, il rinnovamento del nuovo, non è più soltanto storia, ma è infine diventato programma per il futuro. L'Europa è uno spazio culturale dell'inquietudine. L'Europa è una creatura dalle aperture rivoluzionarie al futuro. La nostra è storia di rapidi progressi e di catastrofi distruttive. I progressi e le catastrofi sono una speranza meravigliosa e allo stesso tempo terribile. La speranza determina l'Europa nel bene e nel male. Non possiamo sottrarci a questa speranza. Dobbiamo occuparci di definirla se vogliamo restare e diventare europei. L'anima dell'Europa assomiglia però oggi al paesaggio di un cratere bruciato. I vulcani sono spenti, i fuochi dell'esaltazione sono estinti, ceneri scure coprono tutto ciò che vive, scepsi e malinconia si diffondono e fanno apparire l'Europa vecchia e grigia. Abbiamo perso l'orientamento, le grandi passioni per un futuro migliore sono in frantumi, non ci crediamo più capaci di nulla di grande. A cosa è dovuto? È dovuto alle catastrofi del XX secolo. Dapprima ci fu, tra il 1914 e il 1918, la prima inattesa catastrofe europea della guerra mondiale. Le potenze mondiali più progredite, le nazioni cristiane d'Europa, che possedevano enormi ricchezze coloniali, si attaccarono e si distrussero a vicenda nelle battaglie più sanguinose che il mondo fino a quel momento avesse visto. Nelle battaglie della prima guerra mondiale, la speranza nel progresso del secolo XIX affondò nell'abisso dell'annientamento. Il sogno borghese di un'Europa liberale, colta e aperta al mondo fu sepolta insieme ai morti. Quel che si produsse dalle trincee fu qualcosa di completamente diverso. Il nichilismo europeo, che portò a dittature fino ad allora sconosciute, sprezzanti della dignità umana. Due nuove speranze sorsero dopo quella prima catastrofe europea: il comunismo socialista in Russia e il fascismo nazionalsocialismo anticomunista. Dalla caduta del regime zarista in Russia si affermò il socialismo marxista-leninista-stalinista con l'antica speranza nella futura uguaglianza di tutti gli uomini in una società senza classi. A Pietroburgo, nel 1917, fu proclamata la rivoluzione mondiale e più della metà dell'umanità venne catturata da questa speranza. Ma fu imposta con la dittatura del proletariato e distrusse la sete di libertà dei popoli. Nel 1990 questo progetto, frutto di una grande speranza, crollò. Glasnost e la perestroica permisero una disgregazione dell'Unione Sovietica senza spargimento di sangue. L'uguaglianza senza la libertà non funziona. L'Europa oggi è di nuovo al punto in cui si era già trovata una volta, nel periodo antecedente alla Prima Guerra Mondiale. La cortina di ferro è scomparsa, la comunità europea si estende all'Europa dell'Est. Il nuovo nazionalismo nell'Europa dell'Ovest acquisì la forma violenta del fascismo in Italia e della dittatura hitleriana in Germania. La dittatura nazista, con la Seconda Guerra Mondiale e con delitti contro l'umanità ritenuti impossibili, distrusse la vecchia Europa così a fondo che dopo il 1945 non era più riconoscibile, tra paesaggi colmi di macerie e peregrinazioni di popoli di rifugiati. Proprio con gli antichi simboli di speranza cristiana, rappresentati dal regno dei mille anni e dal condottiero della fine dei tempi, furono uccisi milioni di persone e altri milioni furono portati a morire. La speranza non tollera la violenza, vuole la vita. Queste ultime eruzioni vulcaniche del socialismo dittatoriale e della brutale dittatura nazista hanno bruciato del tutto l'anima dell'Europa e l'hanno portata ad ammalarsi fino alla morte. Noi, che siamo sopravvissuti e che siamo nati dopo, siamo bambini bruciati, che ora temono il fuoco. Non cerchiamo avventure, non vogliamo nessun esperimento ulteriore. Pensare in modo chiaro e non sperare nulla, recita un motto della generazione del dopoguerra. In questo modo, però, andarono perse anche le idee guida per l'Europa e per il suo futuro. Oggi l'Europa è unita, ma in primo luogo soltanto, e neppure dappertutto, dal denaro comune. Siamo diventati la terra dell'euro. La nostra è un'unità economica. Abbiamo la Commissione europea a Bruxelles e il Parlamento europeo a Strasburgo, ma la maggior parte di noi vive nei suoi confini regionali e nazionali. Cosa può essere una Commissione europea senza una cultura europea? Dovremmo essere una comunità di valori, ma dove sono i valori comuni? Abbiamo il progetto di una Costituzione comune, ma è senza riferimento alla trascendenza. Siamo diventati un'Europa senza anima? Dobbiamo dare un'anima all'Europa? Senza nuovo orientamento sorge un'Europa senza speranza e senza significato per il resto del mondo. Dall'Europa vennero al mondo democrazia e diritti umani. Dall'Europa vennero al mondo liberalismo e socialismo. Dall'Europa venne al mondo la civilizzazione tecnico-scientifica. Dall'Europa vennero al mondo le fiaccole della speranza in un futuro comune per i popoli della Terra. Cosa accade oggi? Non nasce più nulla? Si chiedono le persone in Cina. E le persone in Africa si chiedono se il capitalismo, la Coca-Cola e il McDonald's sia tutto ciò che possono ancora aspettarsi dall'Europa. Non abbiamo più nulla da offrire? L'Occidente o l'Europa? O meglio, l'Occidente o l'Europa? La prima idea che nel XX secolo emerse, dopo le catastrofi delle due guerre mondiali, non fu l'Europa, ma l'Occidente. Sotto di essa si raccolsero Konrad Adenauer, Robert Schuman e Alcide De Gasperi e posero le basi per la riconciliazione e la nuova comunità dei popoli dell'Europa dell'Ovest. Con Occidente si intendeva l'Occidente cristiano ed era definito polemicamente contro l'ateo Est. L'Occidente era stato l'idea di pace della Santa Alleanza nel XIX secolo, con cui le antiche potenze feudali volevano porre fine alla Rivoluzione francese e reprimere le libertà della borghesia. Naturalmente alla Santa Alleanza apparteneva anche la devota Russia degli zar. Lo spazio dominato e unificato dagli imperatori e da Roma viene però nominato Occidente cristiano fin dal X secolo. Nel Medioevo l'uso della lingua latina lo contrapponeva all'Oriente cristiano di Bisanzio, in cui si parlava greco. La separazione avvenne nel 1054 con la reciproca condanna da parte delle due chiese. L'Occidente fu poi, attraverso i secoli, il nome per l'espansione della cristianità e sorse dal trasferimento giuridico del Sacro Romano Impero, Translatio Imperii, dal mondo antico del Mediterraneo all'Europa centrale. Ancora oggi l'Europa è divisa in Occidente Latino e Oriente Ortodosso. Il confine, chiamato anche linea di Teodosio, sui Balcani è quasi impenetrabile. I popoli latini hanno sofferto un'altra storia rispetto ai popoli del Regno Ottomano. Fino alla svolta del 1990 si svolgevano da noi dibattiti pubblici sull'opportunità di estendere l'Europa soltanto fino ai confini dell'Occidente latino, per preservare l'unità storico-linguistica e storico-ecclesiastica dell'Occidente. Per fortuna, quest'idea della separazione del continente della speranza, a seguito dell'idea limitata di Occidente cristiano, è scomparsa dopo il 1990. Europa è invece una parola umanistica. Il nome nasce nel Rinascimento ed è un'alternativa polemica all'Occidente cristiano. Europa è un concetto in concorrenza con quello di Occidente, affermava Eugen Rosenstock-Huessy nelle Rivoluzioni Europee. L'umanesimo Rinascimento rifiuta la classicità cristiana e promuove la rinascita della classicità pagana. Rifiuta lo Stato cristiano e ricerca piuttosto lo Stato umano e la cultura secolare, non religiosa. Quest'idea umanistica di Europa fa il suo ingresso in contrapposizione all'Occidente cristiano dal 1450 circa e si afferma vittoriosa all'epoca dell'illuminismo e della secolarizzazione. L'Occidente aveva ancora i confini netti della Chiesa cattolica romana, ma nulla di tutto ciò è contenuto nell'Europa geografica. La Russia e la Turchia furono incluse nei moderni concetti di Europa perché l'Europa è un continente che si definisce in rapporto all'Asia, all'Africa e all'America. L'Europa rappresenta l'umanesimo moderno, post-cristiano, della dignità umana, Pico della Mirandola, dei diritti umani, Rivoluzione francese, della tolleranza, dello Stato secolarizzato e laico, così come l'Occidente rappresentava i valori cristiani della vita, dell'amore del prossimo, della compassione e della carità. L'Occidente era un concetto culturale, così come lo era l'Europa. Entrambi i concetti, però, non furono abbastanza forti da evitare le catastrofi del XX secolo. Per questo motivo oggi non convincono più. La rinascita dell'Occidente cristiano contro l'Est rosso era un'utopia conservatrice. L'idea odierna di Europa secolare non è altro che un'invocazione romantica di quei valori umanistici che sono stati traditi nelle guerre mondiali del XX secolo. Il contenuto culturale e spirituale dell'Europa è evaporato nella guerra mondiale, come scrive Eugen Rosenstock-Huessy. L'idea di Europa, però, è nata da quella di Occidente e anche nella critica si nasconde una prosecuzione. Per questo, l'idea di Europa resta prigioniera nei limiti dell'idea di Occidente. Chi percepisce dunque ancora oggi la rivoluzione d'ottobre e la speranza socialista come una speranza europea? San Pietroburgo non è una città europea e Istanbul una città orientale? Col concetto di Occidente cristiano dovrebbe essere stabilito il carattere cristiano dell'Europa. Nell'anno 1800 il poeta tedesco Novalis scriveva il famoso saggio La cristianità o l'Europa, per porre allo stesso livello entrambe le figure di umanità. Anche la Santa Alleanza voleva mantenere la parte di terra chiamata Europa quale rappresentante del mondo cristiano. Non altrimenti, pensavano alcuni europei occidentali nel dopoguerra e riducevano così il cristianesimo all'Europa dell'Ovest. Questo però non va. I due concetti di cristianità e di Europa hanno un contenuto molto diverso. Per esprimerlo con forza, l'Europa può essere cristiana, ma il cristianesimo non può più essere soltanto europeo. Ha abbandonato da tempo il suo ruolo di religione romana dell'impero o di religione civile europea o di religione dell'Ovest ed è diventata religione mondiale. Un terzo dell'umanità, 2 miliardi e 200 milioni di persone circa, sono cristiani e la maggior parte di essi non vive nel limitato spazio europeo, ma in Africa, in Asia e in America. Ci sono certo ancora gli antichi centri a Roma e a Ginevra, ma gli equilibri si sono spostati. Il cristianesimo è diventato policentrico. Persino in Cina il cristianesimo non è più una religione occidentale, ma una possibilità propriamente cinese. È un fenomeno da valutare positivamente o negativamente? Quando, con la secolarizzazione dello Stato, il cristianesimo ha perso in Europa il suo ruolo di religione di Stato, ha potuto diventare secolare, vale a dire mondiale. È diventato universale nel suo intento missionario e proponibile dappertutto. La cristianità e l'Europa si rapportano in modo asimmetrico, non sono più sovrapponibili. In questo senso non è da biasimare che non ci sia alcun riferimento al cristianesimo nella nuova Costituzione europea. Come cristiano sono in Europa cittadino di due mondi. Politicamente sono cittadino tedesco del limitato mondo europeo, ma come cristiano sono membro dell'intera cristianità della terra e mi sento a casa allo stesso modo nelle chiese della Cina e della Corea, così come in quelle dell'Italia e d'America. E di Tubinga. Per il concetto post-cristiano, umanistico, di Europa, è diverso. Questo concetto culturale non è relativo alla Chiesa e nemmeno al solo cristianesimo. I valori della dignità e dei diritti umani sono universali e riferiti all'umanità intera. I diritti umani sono stati posti anche a fondamento delle Nazioni Unite, dell'ONU, e diventeranno, come speriamo, il fondamento di una comunità umana mondiale. Sono per questo non cristiani? La cristianità non ha per questo rapporti positivi con i valori umanistici d'Europa? Se ci domandiamo a qual fine la Chiesa sia a questo mondo, giungiamo a questa risposta. La Chiesa è qui per il regno di Dio che viene. Il regno di Dio che viene, noto nelle tradizioni di speranza cristiana come la nuova umanità, la nuova creazione e la presenza di Dio, è contenuto in tutte le cose. È universale. Perciò comprenderemo l'universalità dei diritti umani come anticipazione del regno di Dio universale e saluteremo la globalizzazione come un passo verso la ricomposizione dei diversi popoli in un'unica umanità. L'Europa umanista non è né non cristiana né post-cristiana, ma è una forma storica della speranza cristiana nel futuro regno del compimento della storia. Dio ha creato gli uomini a sua immagine, con pari dignità e diritto in ogni luogo, e li salverà dalle loro deformazioni della sua immagine, finalmente per compierli. Chi spera in questo non può essere estraneo all'idea umanistica di Europa, che si sia affermata nei paesi cattolici in contrapposizione alla gerarchia ecclesiastica è un fatto storico, ma non cambia in nulla il suo essere fondata sulla speranza universale della cristianità nel regno. Questa Europa, come idea culturale, porta d'altro lato la Chiesa a riflettere sulla sua speranza estesa a livello mondiale. La Chiesa riguarda qualcosa di molto più importante della Chiesa, riguarda il regno di Dio e la sua giustizia. La nuova Europa, speranza per il mondo. Qui interviene una leggera variazione rispetto al testo che leggete, perché il professore mi ha dato una variazione proprio ieri sera. Solo questo paragrafo che vedete proiettato in questo momento è diverso. Dal 1990 il mondo occidentale, gli Stati Uniti e la comunità europea diffondono con zelo missionario le idee politiche di libertà, diritti umani e democrazia. Questa visione però ha già 200 anni di età e affonda le sue radici nella rivoluzione americana e in quella francese. Oggi non è sufficiente perché, primo, trascura la dimensione sociale dell'uguaglianza di tutti gli uomini. Secondo, non ha riguardo per la natura della terra, con cui la cultura umana deve raggiungere un equilibrio persistente e in grado di garantire la sopravvivenza. Perciò propongo la seguente visione del futuro, più approfondita. 1. Equilibrio tra libertà e uguaglianza, la solidarietà. Con l'estensione del mondo moderno, l'Europa ha trasmesso ai popoli della terra due ideologie, il liberalismo borghese e il socialismo proletario. L'uno comprende la libertà dei singoli, l'altro l'uguaglianza degli uomini tra loro. In tutti gli esperimenti sociali del mondo moderno è in gioco l'equilibrio tra libertà e uguaglianza, tra diritti della persona e diritti della comunità. Quando l'Europa era ancora divisa in est e ovest, qui, da noi, si ostentava la libertà, là l'uguaglianza. Dopo il crollo del socialismo sovietico c'è solo più, là come qua, il neoliberismo. La deregulation neoliberale dell'economia crea però disuguaglianze così grandi tra manager e lavoratori, tra i pochi ricchi e i molti poveri, che l'ordine democratico della comunità collettiva è minacciato. La democrazia si fonda infatti sull'uguaglianza dei cittadini, ma il neoliberismo crea disuguaglianza. Questo non può andar bene. I rivoluzionari della rivoluzione francese sapevano com'è difficile mettere in relazione l'una all'altra queste sorelle nemiche, libertà e uguaglianza, e allo stesso tempo realizzarle. Cercarono un legame comune nella fratellanza. La sorellanza fu poi aggiunta più tardi da donne emancipate. Sono concetti emotivi che si riescono a realizzare solo con difficoltà, ma se li traduciamo in giustizia sociale e solidarietà, si può certamente cominciare a metterle in pratica. La giustizia sociale, che dà e richiede a ciascuno il suo, è perciò nella condizione di racchiudere in un concetto comune libertà e uguaglianza. A favore della libera iniziativa del singolo abbiamo la libera economia di mercato. A favore dell'uguaglianza di tutti i cittadini abbiamo l'economia sociale di mercato, un'economia di mercato che sia responsabile socialmente e conforme alla giustizia sociale. Ce n'è abbastanza per tutti. Questa è la promessa del Regno di Dio. Cosa questo significhi concretamente nella situazione dell'economia di mercato neoliberista è stato elaborato con crescente chiarezza nell'encicliche papale d'argomento sociale, dalla Rerum Novarum del 1891 alla Populorum Progressio del 1967 alla Sollicitudo Rei Socialis del 1988. Solidarietà, comunità e partecipazione attiva di tutti al processo sociale sono le forze che legano libertà e uguaglianza che abbandonano sia il liberismo sia il socialismo nella loro unilateralità. La vecchia Europa nel mondo è ormai nota solo per il capitalismo neoliberista, solo in Cina è ancora nota per il socialismo marxista. Un'Europa nuova si mostrerà quando riusciremo a fondare una libera comunità solidale. La solidarietà all'interno di una società e la solidarietà tra società diverse rappresentano l'unica possibilità di sopravvivenza dell'umanità. Dal punto di vista di un'analisi a lungo termine, solo una società solidale può sopravvivere. Solo con la solidarietà possiamo superare gli attuali pericoli per l'umanità. Nelle attuali condizioni di disuguaglianza e di impoverimento di così tante persone e così tanti popoli, la solidarietà è un modello, è una prefigurazione della signoria di quel regno divino in cui la pace e la giustizia si baciano. 2. La ristrutturazione su base ecologica della società industriale. Cultura della terra. Una nuova rivoluzione della speranza che proviene dall'Europa è senza dubbio il movimento ecologista. Alcuni pensano che si tratti soltanto della salvaguardia dell'ambiente, della difesa del clima e del miglioramento nello smaltimento dei rifiuti. Disconoscono così il mutamento di pensiero e di stile di vita che si annuncia col movimento ecologista. Si tratta di abbandonare lo sfruttamento della natura da parte dell'uomo e di decidersi ad abitare l'ecosistema Terra. Dall'inizio del mondo moderno, gli uomini si sono svincolati dalla vita naturale di questa Terra e si sono innalzati a dominatori della natura. Attraverso la scienza e la tecnica, come promettevano Francis Bacon in Inghilterra e René Descartes in Francia, gli uomini sottomettono le forze della natura e di recente anche quelle della propria vita. In questo modo, però, gli uomini moderni si estraniano dalla natura e si pongono da dominatori nei suoi confronti. La degradano a materia del loro sfruttamento. Alcuni psicologi lo hanno definito, a ragione, il complesso di onnipotenza dell'uomo moderno, ossessionato dal potere. Sapere è potere, viene detto, e tramite le conoscenze scientifiche l'uomo acquisisce potere sulla natura. Può dividere gli atomi e cambiare il proprio codice genetico. Può accumulare potere sempre più illimitato, ma cosa vuole iniziare a fare con questo potere? Ogni anno siamo meglio equipaggiati per fare ciò che vogliamo, ma cosa vogliamo fare veramente? Il mero accumulo di potere non è certo uno scopo ragionevole. Distrugge la natura senza motivo. Il movimento ecologista ha uno scopo ragionevole. Detto con i greci e con i cristiani, è l'ecumene, la terra abitabile, e un'umanità che trova dimora nell'ecosistema Terra. Patria dell'identità, come diceva Hans Bloch. Se lo scopo del progresso umano non è il dominio della Terra, ma l'abitare umano in essa, allora dobbiamo, primo, prendere distanza dal complesso di onnipotenza moderno e comprendere che siamo solo uomini, creature in una comunità di creature, insieme ad altri abitanti di questo pianeta blu. E, secondo, attribuire alla ricerca scientifica sulla natura altri obiettivi e un diverso interesse rispetto a quello di dominio che ha finora prevalso. Perché è necessaria questa svolta? Perché la natura della Terra è più estesa di quanto potrà mai essere la nostra cultura e perché noi uomini non siamo padroni, ma parte della natura stessa. La Terra può vivere senza il genere umano e lo ha fatto già per milioni di anni, ma noi uomini non possiamo vivere senza la Terra perché siamo creature terrestri. La Terra ci porta, non siamo noi a portare la Terra. Noi siamo quindi uomini dipendenti dalle condizioni di vita della Terra, ma la Terra non è dipendente da noi. Da questa semplice considerazione segue che la civilizzazione umana deve integrarsi nell'ecosistema della Terra. Non può, al contrario, essere sottomessa alla natura della Terra, al dominio umano. Solo gli stranieri invasori sfruttano la natura, abbattono i boschi, esauriscono i prati da pascolo, pescano i pesci fino a estinguerli e proseguono oltre come nomadi. Gli abitanti di ciascuna regione, invece, difenderanno le facoltà riproduttive della loro terra, dei laghi e dell'aria. Molti conflitti tra interessi economici ed ecologici sono oggi conflitti tra imprese straniere e abitanti autoctoni. Questo ci porta alla domanda autocritica. Noi uomini siamo stranieri o siamo abitanti della terra, della natura? La nostra dimora e la nostra speranza si trovano su questa terra oppure altrove, in qualche indefinito al di là? Il potenziale sempre più sviluppato di scienza e tecnica non deve essere investito in una lotta distruttiva per il potere, può anche essere utilizzato dall'umanità per una più consistente abitabilità della terra. Allora la creazione non sarà soltanto custodita, ma anche ulteriormente sviluppata verso il suo fine. Questo pianeta Terra è destinato a essere la casa comune di tutte le creature della Terra e deve diventare la dimora, la patria per la comunità di tutti gli esseri viventi. Secondo la visione cristiana, la Terra è destinata a diventare il posto in cui Dio abita, come in cielo, così in terra. Quando viene l'Eterno per abitare sulla Terra, essa si rinnova a tempio della divinità. Il Dio senza pace della storia giungerà alla sua pace. Questa è la speranza ebrea e cristiana per questa terra. E poi, secondo la sua promessa, noi aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova, nei quali avrà stabile dimora la giustizia, dice la seconda lettera di Pietro. Alle condizioni attuali di distruzioni della terra in costante aumento, la nuova cultura ecologista è un modello e un'anticipazione di quella terra che vive nella giustizia e nella quale Dio sarà tutto in tutto. La sorgente della speranza europea. Se dopo lo sguardo nel passato e nel possibile futuro d'Europa scendiamo in profondità e cerchiamo la sorgente per le speranze, le rivoluzioni e le catastrofi d'Europa, ci imbattiamo in un mistero divino. L'Apostolo Paolo chiama questo motore di tutti i movimenti umani nel futuro il Dio della speranza. Questo è singolare. Nessun'altra religione al mondo lega la divinità alla speranza umana nel futuro. È noto che gli dèi si trovano nel loro beato cielo divino. È nota la trascendenza dell'immutabile, uguale a se stesso per l'eternità. Ma un Dio con le qualità dell'essere, Ernst Bloch, un Dio che è davanti a noi e ci precede, esiste solo nella Bibbia di ebrei e cristiani. Il Dio che non solo è, e non solo è stato, ma anche che viene, è nuovo. Questo è il Dio di Israele, che conduce il suo popolo dalla schiavitù alla terra promessa della libertà, come racconta la storia dell'Esodo, e lo precede di giorno in colonne di nuvole e di notte in colonne di fuoco. Questo è il Dio della resurrezione di Cristo dai morti, che conduce i suoi nel fuoco e nel soffio tempestoso dello Spirito Santo, come annuncia il Vangelo, nella vita eterna del mondo futuro. Questo Dio ci aspetta e ci viene incontro dal futuro. Ecco, io faccio nuove tutte le cose, recita il grande invito al suo futuro. Il futuro non è qualcosa di secondario nello spirito dell'Europa, bensì l'elemento della sua fede, la musica dei suoi canti, il colore dell'aurora sulle sue immagini. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Questo è il sentimento del tempo con cui la Bibbia è venuta al mondo. Credere, dice il Nuovo Testamento, è fondamento delle cose che si sperano. Lo spirito europeo si è formato nell'accordo e nella contraddizione, nella fede e nel dubbio, nel coraggio e nella disperazione rispetto al mistero divino della speranza. La speranza è la fortuna, il tormento e il destino nel bene e nel male di questo continente. Dallo spirito di questa speranza l'Europa sarà rigenerata e troverà la sua forma nel mondo. Grazie.
Ricordo che chi desidera ricevere gli atti di questa tavola di riflessione può compilare il modulo che trovate nella cartellina e consegnarlo alla segreteria. Non appena saranno pronti, vi saranno recapitati. Così anche chi desidera ricevere informazioni sulle future iniziative del MEIC o addirittura iscriversi al nostro gruppo. Ricordo ancora agli studenti che possono già consegnare il modulo per richiedere il certificato per l'attribuzione dei crediti formativi, che naturalmente sarà poi successivamente recapitato. Vedo che siamo puntuali come orologi svizzeri, 20 minuti di intervallo, ci troviamo alle 11:20. Accomodatevi, grazie. Tra l'altro una piccola comunicazione di servizio, è stato smarrito un piccolo bracciale, chi si accorgesse di averlo perso può poi venire nel backstage nel prossimo intervallo o al termine della mattinata per recuperarlo. Bene, cari amici, parlare del prossimo relatore significa parlare di un vero e proprio simbolo. Chi ci fornirà una nuova chiave di lettura sul tema che stiamo trattando è stato consacrato vescovo ausiliare di Verkhovna Sarajevo il 6 gennaio 1994, mentre la città era martoriata dalla guerra ed era assediata dall'esercito serbo. È l'arcivescovo Monsignor Pero Sudar.
Vescovo ausiliare, non arcivescovo.
Al termine del conflitto che l'ha martoriata, Sarajevo, Monsignor Sudar è stato chiamato ad offrire il suo contributo per ricostruire anche materialmente la diocesi della ex Jugoslavia. Dice il vescovo, senza la vera pace fondata sull'unico fondamento del valore della persona, gli uomini verranno prima o poi spinti ad uccidersi a vicenda. Questo è in estrema sintesi il contenuto del suo messaggio che egli si impegna a sostenere con frequenti viaggi e numerose interviste rilasciate sia in Italia sia all'estero. Signore e signori, il vescovo di Sarajevo, Monsignor Pero Sudar.
Parlare di Dio in relazione all'uomo non è facile, perché si tratta dell'incontro di due misteri che non potrà mai essere scrutato fino in fondo. In questo campo bisogna muoversi allora con estrema delicatezza e rispetto, dato che siamo in grado di osservare solo le manifestazioni esterne di questo fenomeno che nella sua essenza appartiene alla sfera spirituale. Parlare della mutua relazione tra Dio e un continente è ancora più difficile, specialmente se si tratta di un continente che fa fatica a definire non soltanto la propria identità culturale e religiosa, ma addirittura quella geografica. L'Europa oggi è un focolaio di contrasti e di tensioni ideologiche, le cui indole ed intenzioni sono alquanto dubbiosi. Eppure bisogna parlare proprio di Dio e dell'Europa. E sono molto grato agli organizzatori di questa tavola di riflessione per avermi dato la possibilità di prendervi parte. Sono grato e saluto il pastore di Chiesa di Cristo che è a Vercelli, Monsignor Masseroni, e i dirigenti del MEIC per invito a questa tavola. Saluto tutti voi presenti e mi scuso già dall'inizio di dover balbettare la vostra bellissima lingua, ricordando che un straniero dice sempre le cose che può e mai quelle che vorrebbe. Di questo tema di capitale, per non dire in un certo senso decisiva importanza, sia per la sua incisività, sia per la sua attualità, bisognerebbe far parlare solo i veri esperti. Sapendo che lo sono gli eminenti ospiti di questa tavola, io mi permetto una riflessione del tutto personale e perciò molto semplice. Essa è il frutto dell'esperienza di uno che ha avuto la grazia di gustare il sapore genuino dell'eredità della misteriosa coabitazione tra Dio e l'Europa, ma anche la disgrazia di essere stato costretto ad assaggiare la velenosa amarezza del tragico tentativo di cacciare Dio dall'Europa. Ogni sapore che proviamo con la lingua dell'anima ci costringe a chiederci della sua provenienza e dei suoi effetti. In questa riflessione da credente in Dio di Gesù di Nazareth, tento di indicare un'Europa con Dio e a provare con rimorsi e sofferenza ad immaginarla senza, davvero senza Dio, perché mi sembra che le tensioni inquietanti si collocano proprio qui. Mi sembra che tutti coloro che si sentono europei dovrebbero sentirsi sfidati oggi più che mai a riflettere ed agire perché l'Europa diventi ciò che deve essere e perché europei non cessino di essere uomini. Io ho diviso la mia relazione, la mia riflessione, in due punti. Dio in Europa, Europa senza Dio, con le articolazioni. Primo punto. Anche una minima conoscenza della storia dell'Europa, come del resto di tutta l'umanità, ci testimonia di questa nostra bellissima parte del globo terrestre è cresciuta sin da piccola alla presenza di Dio, anche attraverso diversissime forme dei dèi. La sua cultura e la sua civilizzazione sono inseparabilmente connesse all'instancabile ricerca di Dio. Le domande di fondo: chi sono? Da dove vengo? Dove mi trovo e dove vado? Hanno costretto il genere umano a tentare anche da solo l'indispensabile ma nello stesso tempo impossibile passo verso al di là. Chiuso nella logica del illogico cerchio della necessità ed impossibilità, a varcare l'abisso tra materia e spirito, tra paura e speranza, tra morte e vita, e addirittura tra se stesso e Dio, l'uomo non ha esitato a ridurre tutto a misura della propria capacità. Quando gli è sembrato di non poter salire fino a Dio, l'uomo ha fatto scendere gli dèi fabbricandoli alla misura della propria fantasia. Gli dèi in Europa. Le prime tracce dell'uomo che l'uomo ha lasciato sulle pareti delle grotte in cui abitava fanno capire che da sempre egli aveva i suoi dèi. Tutti i popoli che abitavano il territorio europeo avevano i loro dèi, di cui noi oggi forse ci meravigliamo, ma attenti. In ogni caso, si può e si deve dire che l'uomo in Europa non ha mai vissuto dando le spalle a Dio. Certo, non di rado. Ha capito e immaginato il suo Dio in modi e forme che a noi oggi sembrano piuttosto ridicoli. Però stupisce la profondità del pensiero che troviamo già da antichi greci, ancora prima di aver sentito parlare San Paolo di loro Dio ignoto. Già lui li considerava molto timoranti degli dèi. Uno dei loro filosofi scriveva, la citazione: «Se ci si persuadesse, come si dovrebbe, di questa verità, che noi veniamo tutti in ultima istanza da Dio e che Dio è il padre degli uomini e degli dèi, io credo che nessuno avrebbe di se stesso un pensiero vile o basso». Fine citazione. Non si potrebbe interpretare tutto questo lungo cercare Dio come un permanente grido dell'umanità: se tu squarciassi i cieli e scendessi. Dio in Europa. Il Dio di Abramo si è dimostrato come vero Dio prima di tutto perché si muove a compassione del suo popolo, come leggiamo nella lettera ai Galati. Spinto da questa compassione, egli si è rivelato come amore, che davvero ha squarciato i cieli ed è sceso in mezzo a coloro ai quali non si è stancato di parlare molte volte e in diversi modi. Ed è proprio da lì, dalla grotta da cui è stato gridato e invocato, che è cominciata, e non si sa quando avrà fine, la splendida avventura e nello stesso tempo il vero dramma dell'incontro tra Dio e la sua immagine chiamata uomo. Infine, proprio la maniera in cui Dio è sceso e la via che ha intrapreso in cerca della sua immagine agli antenati dell'europeo di oggi, a causa della inclinazione ad affidarsi troppo alla propria ragione, in un primo momento apparve come stoltezza. Nonostante ciò, questo pensiero non è durato a lungo, perché proprio essi, nell'immagine di Dio rivelato in Gesù Cristo, hanno riconosciuto la propria grandezza. Senza la rivelazione e la fede che il mistero di Dio è composto da persone e che l'uomo è stato creato a immagine di Dio, il genere umano non avrebbe mai capito il valore e la grandezza dell'uomo in quanto persona. Solo Dio stesso può misurare tutta la grazia di cui l'umanità, l'Europa prima di tutti, ha beneficiato da questa dottrina liberatrice. Questa verità fondamentale viene ignorata e anche disprezzata anche dai cristiani, e io ci tengo molto a sottolinearla. Dio è la dignità della persona umana. Chi può in maniera ragionevole affermare che senza il Vangelo e la cristianità ancora oggi in Europa e nel mondo intero, al posto della democrazia di cui ci vantiamo tanto e della libertà, non regnerebbe l'ordine pubblico della schiavitù istituzionale? Certo, non abbiamo nessun bisogno di fare delle lunghe dispute elaborando gli argomenti di questa tesi. Basta ricordare il fatto che addirittura Aristotele, quale maggiore pensatore dell'era precristiana, sottolineava che lo schiavo, cito, partecipa dell'umana intelligenza sino allo stadio delle percezioni immediate, ma non giunge a quello della riflessione matura. Allora, solo qualcosa in più rispetto agli animali. Questa concezione filosofica giustificava, e l'altra certo, la dottrina giuridica secondo cui una grande parte del genere umano istituzionalmente e giuridicamente fu ridotta a livello delle cose, vale a dire incapace di essere sui iuris, ma proprietà degli altri. Il padrone poteva allora liberamente disporre del suo schiavo, ma non soltanto questo. Teologia della persona. In questo contesto, scrive San Paolo, in questa mentalità, scrive San Paolo a un padrone di il cui schiavo era fuggito, cito, te lo rimando, non più però come schiavo, ma come un fratello carissimo, perché dopo Cristo non c'è più giudeo né greco, non c'è più né schiavo né libero. Questo salto qualitativo, questa grande rivoluzione nella storia umana non era avvenuto grazie al ragionamento penetrante di Saulo di Tarso, ma grazie alla fede di Paolo di Damasco in Cristo, che è immagine del Dio invisibile, come dice lui. Proprio da lì comincia un nuovo mondo, le cui radici hanno penetrato profondamente il suolo europeo, dandogli l'anima. Questa fede ha fatto capire e riconoscere che, cito San Agostino, ogni uomo è persona, e che la persona per sua natura, dice Latanzio, vale più che tutto il mondo intero, perché significa quanto di più nobile c'è nell'universo, San Tommaso, e per questo nessuno ha il diritto di usarne come di un mezzo, neppure Dio suo creatore, affermava Cardinale Wojtyła. Anche con questa limpida dottrina sull'uomo come persona, l'autentica liberazione dell'uomo era ed è tutt'oggi l'impresa più difficile in tutti gli ambienti, non escluso purtroppo quello ecclesiale. Però senza questa dottrina, questa impresa non avrebbe mai avuto luogo, semplicemente perché non avrebbe mai avuto un senso. Dio è l'umanesimo europeo. Su questa dottrina, sulla persona umana come suo fondamento, è stato costruito il palazzo spirituale dell'umanesimo europeo, nel quale con serenità poteva abitare la nobile anima dell'Europa. Questa anima nobile, in tutta la sua povertà e semplicità, era costituita da tutti i cristiani europei che con la fede in Dio hanno riconosciuto la propria anima. Oggi possiamo pensare come vogliamo, come ci pare, però lo splendido patrimonio culturale di cui siamo eredi, il genuino umanesimo di cui è impregnato e la intuibile passione con cui è stato creato, non si lascia né negare né sopravvalutare da coloro che vogliono leggere la storia dell'Europa come è stata. L'aneddoto sul scalpellino delle statue della cattedrale di Milano, in tutta la sua semplicità, ci aiuta a capire più di un intero moderno trattato. Dopo aver sentito la domanda su a che cosa servisse darsi tanto lavoro per perfezionare tante piccole statue che ci sono, tantissime in alto, quando tanto nessuno da sotto avrebbe potuto vedere, l'artista risponde, cito, ma qualcuno da su le vede esattamente. E questo atteggiamento non era tipico solo della gente comune. Non posso vincere la tentazione di leggervi un brano delle esortazioni al figlio di San Stefano, re e padrone d'Ungheria, scritte all'inizio del XI secolo. Lui scrive, figlio mio carissimo, dolcezza del mio cuore, speranza della mia futura discendenza, ti scongiuro e ti comando di farti guidare in tutto e per tutto dall'amore e di essere pieno di benevolenza non solo verso i parenti e i congiunti, siano essi principi, condottieri, ricchi, vicini o lontani, ma anche verso gli stranieri e tutti quelli che vengono da te. Se praticherai la carità, avrai la suprema beatitudine. Sii misericordioso verso gli oppressi. Abbi sempre presente nel cuore il modello offerto dal Signore quando dice «Voglio la misericordia e non il sacrificio». Sii paziente con tutti, non solo con i potenti, ma anche con i deboli. Fine la citazione. Io sono orgoglioso di appartenere al mondo in cui 1000 anni fa un re ha scritto un testo del genere. L'uomo, che troppo piccolo deve camminare sotto le stelle, è in grado di sentirsi grande e di raggiungere la sua meta e trovare il senso in se stesso solo e in quanto crede che qualcuno da su lo vede, lo conosce e lo ama. Questa fede, diventata mentalità comune, ha reso capaci i singoli e le società di riconoscere i concetti della persona umana, dell'uguaglianza, della carità e della misericordia, del perdono e della non violenza come valori da apprezzare e ideali a cui tendere. Senza questo fondamento, la civiltà europea non sarebbe mai stata in grado di costruirsi come una comunità sociale. Non sarebbe mai stata capace di percepire ed accettare la tolleranza se prima non avesse sentito e almeno idealmente accettato l'esortazione che oltrepassa la mera logica umana. A chi ti percuote sulla guancia, poggi anche l'altra. Perdonatevi, sarà perdonato. Se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. Secondo punto, l'Europa senza Dio. D'altra parte, già da qualche secolo ci fanno impressione le teorie di cui pochi che con molta passione sostengono di sentire il proprio dovere di difendere la dignità e la libertà della persona umana da una certa idea di Dio che a parer loro aliena l'uomo. Ed è in questo senso si ritiene necessario tutelare l'uomo non soltanto dalla Chiesa, ma anche da ogni genere della religione. Questa corrente filosofica è nata ed è molto presente nella mentalità proprio del nostro continente. Molti suoi seguaci, o almeno simpatizzanti, occupano oggi i seggi del Parlamento europeo, ignorando che la nascita dell'Europa, come anche l'idea della Unione europea, è opera di uomini profondamente credenti. Dove porta l'affermazione Dio è morto? Il significato etimologico della parola stessa e la sola logica ci fanno capire che un morto può darci solo la morte. D'altra parte, siamo sicuri che la religione genuina e la dottrina evangelica, altrettanto genuina, non minacciano ma liberano e proteggono l'uomo fino in fondo. Ciò nonostante, da cristiani dobbiamo sentirci sfidati a porci qualche domanda di fondo per cercare di capire quanto anche noi siamo colpevoli dello stato dell'animo in cui si trova l'Europa attuale. Una delle più difficili e nello stesso tempo più amare e scoraggianti domande è quella di come e perché era ed è. Sembra sempre di più possibile che la gente che cerca onestamente le risposte sul senso della vita, anche dopo Cristo, sceglie il nichilismo. Perché il cuore umano non è soddisfatto e convinto della risposta tanto umana da diventare divina sulla fondamentale domanda di senso della vita che viene posta a ogni uomo in quanto essere dotato della ragione? Chi sono? Da dove vengo? Dove mi trovo? E dove vado? Perché facciamo tanta fatica a credere alla risposta rivelata da Gesù Cristo e in Gesù Cristo? Io sono la via, la verità e la vita. Sigillata dal fatto che Lui, dopo aver offerto se stesso in riscatto per tutti, ha mandato a dirci: io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Come mai sull'orizzonte cristiano si è elevato e continua a risuonare l'annuncio: Dio è morto, noi lo abbiamo ucciso? Nietzsche: che conseguente ha avuto e potrà ancora avere questa scelta? L'uomo senza Dio. Il posto di Dio viene pensato e riservato al superuomo, Übermensch di Nietzsche. Dopo aver cacciato Dio dalla propria vita, l'uomo viene colto dall'indomabile smania di potere e di dominio. Le conseguenze sono note a tutti. Nel tentare di introdurre un nuovo ordine mondiale, non è prima volta che si parla oggi, l'Europa e con essa l'umanità intera ha percorso le sue più lunghe e più tragiche vie crucis. Per gli stessi motivi di potere, di predominio, l'Europa è stata spinta in due guerre mondiali e spaccata in due. Per dimenticare Auschwitz e la Siberia, simboli di tanti luoghi del rinnegamento di Dio e della sconfitta dell'uomo, furono serviti su un lato della tavola europea i prodotti dell'ideologia e sull'altro quelli del benessere. La prima parte si è crollata sotto il proprio peso, l'altra regge ancora, cercando di estendersi nel comune entusiasmo. Esista davvero tra queste due parti ideologiche dell'Europa una differenza sostanziale? Il caso della Bosnia ed Erzegovina. Qui devo aprire una piccola parentesi, invitandovi a soffermare la vostra attenzione sul caso della mia patria, Bosnia ed Erzegovina, che è servita da carta assorbente per lo stato d'animo di una ed altra parte dell'Europa. La sua storia travagliata l'ha fatta diventare un paese dell'incontro e di una certa sintonia di base tra i diversi popoli, culture e religioni. Però questo povero paese, come tanti in altre parti del mondo, in molti casi è servito da parafulmine per l'Europa. Ogni volta, Già dai tempi degli antichi romani, quando in qualsiasi parte del continente europeo iniziava a tuonare, da noi c'erano i fulmini. Questi poveri popoli pativano la sete della giustizia e della pace da tanti secoli. Quando stava per spaccarsi l'ultimo giogo, quello comunista, la gente sperava nell'alba della libertà, ma le forze del vecchio regime, come la storia si ripete, erano decise a non lasciar perdere dalle loro mani il dominio assoluto e l'ideologia che lo giustificava sotto le parole: ciò che abbiamo conquistato con il sangue non lasceremo senza il sangue. Tutti i tentativi di risolvere le tensioni con dialogo sono falliti perché il più forte voleva imporre solo la sua volontà. E tanto sangue fu versato. Il paese dell'incontro è stato trasformato nel campo dello scontro. La matrice ideologica era: coloro che non accettano il nostro dominio e la nostra assimilazione devono andarsene. Interi popoli furono spinti sull'orlo dello sterminio. Le conseguenze dell'aggressione e della guerra tutti contro tutti fu di circa 250.000 morti, due terzi della popolazione cacciati dalle proprie case, il paese distrutto e diviso. Il paese dell'incontro, per la violenza della ingiustizia fatta, si è trasformato in una regione dello scontro. Il più forte ha preso tutto ciò che voleva, permettendosi tutto e ignorando tutti i principi morali, perché non temeva Dio e non aveva riguardo per persone. Durante la guerra mi sono chiesto molto spesso se la compassione umana sia possibile senza almeno una vaga e forse incosciente idea di Dio. Mi sembra di dover dire che il sistema ateo comunista e coloro che in esso sono stati educati hanno dato una risposta negativa. Dopo 4 anni di una guerra che non finiva, sono intervenuti i potenti del mondo democratico perché non potevano più guardare gli orrori. Con la forza militare hanno fermato la guerra e imposto la pace, dividendo però il paese secondo il criterio etnico, rendendolo così incapace di vivere. La guerra ingiusta, imposta dalla voglia del potere, è stata coronata dalla pace altrettanto ingiusta, imposta dalla voglia del dominio. Sulla domanda perché hanno diviso il paese in una maniera tutta ingiusta, premiando l'aggressore e la pulizia etnica, i politici dell'Europa democratica e del mondo occidentale in persona di ex presidente Clinton hanno risposto senza la minima vergogna, cito: perché così voleva Russia, e del resto così la guerra ha tracciato la linea di divisione. 10 anni di pace ingiusta hanno fatto vedere tutto l'assurdo del concetto politico di Dayton, ma il cosiddetto Grande Fratello lo ritiene giusto e deve essere giusto, anzi noi dobbiamo lodarlo. Mi viene in dubbio se la giustizia sia possibile senza morale e se la morale non risulti una follia senza il fondamento soprannaturale. Questo atteggiamento ipocrita ha generato un pensiero sconvolgente che dice: se uccidi una persona vieni processuato, se uccidi 10 persone vai in galera, ma se uccidi migliaia e migliaia di persone ti chiamano a Ginevra per trattare sulla pace. E si potrebbe aggiungere che nel nome delle grandi potenze riesci ad imporre una pace ingiusta e dichiari al mondo il messaggio che la convivenza oggi come oggi dei diversi non è possibile, ricevi premio Nobel. Dove si trova l'Europa? Pare che ci manchi il coraggio di chiederci, questa tavola però mi ha oggi convinto che non è così, di chiederci sul serio in che stato di salute si trova l'Europa. Temo che si debba riconoscere la vera sconfitta nel fatto che dopo 18 secoli, dall'inizio dell'era cristiana, in qualche modo l'Europa ha preferito la risposta della mitologica dea fe a quella di Cristo. Vale a dire, la dea fe risponde alla menzionata domanda di fondo del senso della vita che gridava all'uomo perso nel buio della notte in mezzo ad un bosco, cito: tu vieni da nulla, tu sei nessuno e ti trovi a due passi dalla tomba. A motivo della sua fede nell'esistenza di Dio, ad un cristiano non è permesso il pessimismo sul futuro del mondo, perché il cristiano non viene mai vinto e quando viene vinto non riconosce la sconfitta, ci incoraggia San Agostino, che nello stesso tempo però ammonisce ricordando: Dio ti ha creato senza di te, ma non ti salverà senza di te. La storia ci fa capire che la conseguenza delle culture e delle civiltà fondate solo sul fondamento umano, e perciò troppo umano, non consiste solo nella sofferenza dell'umanità, ma anche nella scomparsa delle stesse culture e civiltà. Senza una risposta personale, l'uomo rinuncia a ciò che lo costituisce come persona, provocando il crollo della propria torre di Babele. L'impero romano era molto più grande e potente delle grandi alleanze di oggi. Una considerazione simile si potrebbe fare anche sul mondo comunista sovietico. Ciò nonostante, sono andati persi. Le loro malattie di base temo che abbiano colto il mondo occidentale e l'Europa in particolare. Ricordo solo la legge romana stabiliva che il pater familiae ha diritto di vendere o dare impegno, esporre, uccidere i propri neonati. Oggi l'Occidente, in modo particolare l'Europa, cede sempre all'ingannevole e pericolosa teoria che in nome della libertà ogni uomo debba avere il diritto di rinnegare, vendere o uccidere la persona. Nella società senza Dio non c'è posto per l'uomo, perché non c'è vero ossigeno per la vita. La vita perde il suo valore, cioè cessa di essere un valore, se l'egoismo e la violenza occupano il posto dell'amore e della compassione. Basta purtroppo menzionare i tre più gravi attentati alla vita: l'aborto, i matrimoni omosessuali e l'eutanasia. Lo so come è pericoloso parlare di queste cose in questi ambienti. Nel lungo termine, neppure le leggi e l'ordine pubblico, per quanto perfetto, riescono a garantire la pace tra gli uomini. L'Europa di oggi, temo, che incomincia un forte complotto contro i valori fondamentali della vita. Da questo fatto erompe una paura esistenziale. Allora, a che cosa siamo condannati? Alla speranza o alla paura? Quando stava per colare il mondo romano, la giovane e genuina chiesa di Cristo è stata in grado di coltivare i nuovi popoli chiamati barbari, che allora hanno dominato l'Europa. E così anche questa volta, o si è fatta questa Chiesa di Cristo a modo suo, anche lei complice del complotto contro la vita, sposando in tutto la mentalità di una società che si affida solo al bene materiale, alle proprie strutture e al dominio, trascurando la propria missione di liberare e promuovere l'uomo come figlio di Dio. Mi pare che da questa risposta, a questa domanda, dipende il livello delle nostre paure e delle nostre speranze. Io sono convinto che chi pretende oggi in Europa di vivere la speranza deve domandarsi quale sia il proprio approccio al valore fondamentale della vita e della persona umana. Il valore della vita non regge senza la grammatica della legge morale universale di cui parla Papa Giovanni Paolo II nel suo messaggio per la Giornata Mondiale della Pace di quest'anno. L'universo è composto da piccoli atomi, l'umanità dalle singole persone, tra cui ognuno di noi. Nessuno, specialmente i cristiani e i credenti di questo mondo, è condannato a priori alla paura. La speranza e la salvezza della vita e anche dell'Europa sono legate con la corda della fede nel al di là e alla fedeltà alla propria missione di essere uomini e di educare gli uomini a diventare figli di Dio. L'Europa però è malata. Potrà guarire e rinvigorire solo con la sostanza trascendentale, ne sono molto convinto. Il ruolo dei credenti di tutte le denominazioni non è soltanto incisivo, ma direi decisivo. Per poterlo far bene, dobbiamo fare la nostra scelta per la vita, per l'amore preferenziale per i poveri e la cultura della non violenza, della giustizia e della pace e fratellanza tra i popoli. Se ci sarà una massa critica, e ciò non sarà possibile senza passi più coraggiosi in campo ecumenico e interreligioso, non dobbiamo temere. L'Europa sarà se stessa, vale a dire la casa comune di tutti gli europei, in cui è stato sempre un posto privilegiato e riservato a Dio. Il tempo della tentazione di rimuovere questo posto di Dio e darlo all'uomo è troppo breve nella lunga storia dell'Europa. L'anima dell'Europa possono essere solo le persone che hanno anima. Conclusione. L'Europa non è mai stata del tutto priva del senso di Dio. Anche nei suoi periodi più bui sono apparse grandi stelle nel suo firmamento. Però se potessimo essere sicuri che Dio non esistesse, l'Europa dovrebbe fare il più grande monumento possibile per il ruolo che l'idea di Dio ha svolto nella sua storia e per il contributo che ha dato alla sua cultura e civiltà. I credenti e i cristiani in Europa non devono arrossire troppo per ciò che hanno contribuito i loro antenati al progresso di questo continente. Però questa grande eredità ci obbliga a cercare di liberarla del tutto di troppo umano che le è stato aggiunto. L'Europa e il mondo non hanno alternativa a ciò che Dio propone al genere umano. Solo con Dio, vale a dire con il cielo aperto, l'uomo è in grado di salvare la vita e la dignità dell'uomo e di camminare sulla terra in pace e fratellanza tra tutti. L'uomo è tanto grande che solo Dio può essere suo garante. Però l'uomo è nello stesso tempo tanto pericoloso che solo Dio è capace di proteggerlo da lui stesso. È bello sapere che la sapienza dalla fede, che Dio è innamorato dell'uomo e che non è disposto a perderlo. Questa è la più grande eredità di tutti gli europei, che incoraggia, però obbliga nello stesso tempo tutti gli europei di ogni provenienza e di ogni ideologia o la religione. Grazie.
Bene, cari amici, già sapete che dopodomani, lunedì 31 gennaio, Monsignor Germano Zaccheo, vescovo di Casale Monferrato, inaugurerà il 28° ciclo dei 7 lunedì. Stesso luogo, stessa ora di tutti gli altri anni, quindi al seminario arcivescovile, sala Sant'Eusebio, alle ore 21. Nel caso di grande affluenza prevista un po' anche come oggi è stato, ci sarà anche la teleconferenza nel salone attiguo di San Carlo. Il tema generale di questi 7 lunedì quest'anno è passaggi d'epoca, e l'argomento trattato da Monsignor Zaccheo sarà momenti di transizione, ma troverete tutto quanto il programma nel dépliant delle vostre cartelline. Mi è tra l'altro gradito salutare, tra le tante autorità ecclesiastiche presenti in sala, Monsignor Tommaso Valentinetti, che è il vescovo di Termoli ed il presidente di Pax Christi. Bene, eccoci, grazie. Eccoci al nostro ultimo relatore, certamente last but not least. Basta il nome, Gad Lerner. Anchorman, giornalista, è conosciuto al grande pubblico grazie a trasmissioni televisive di grande successo, anzi questa sera potremmo rivederlo nel suo sabbatico infedele. Beh, lo scopo principale dei suoi programmi è, come lui stesso ha dichiarato, quello di colmare una lacuna che i telegiornali e anche i quotidiani non possono sanare, perché debbono seguire giustamente la cronaca. Sentiamo quale chiave di lettura la nostra tavola di riflessione ci propone ora Gad Lerner.
Buongiorno a tutti, tocca per l'appunto infine all'improvvisatore, che come tale è anche l'unico che si presenta senza un testo scritto e reagisce a ciò che ha ascoltato. Ho avuto il privilegio di leggere in anticipo la relazione di Moltmann e su quella mi soffermerò più diffusamente. Lo faccio con una certa timidezza perché mi si affollano naturalmente le domande, a partire dall'emozione che mi ha suscitato l'ultimo intervento di Monsignor Suda e dalla domanda intorno a questa Europa che lui ha voluto definire qui malata. Mi viene da chiedermi: davvero malata? Non sarebbe forse più opportuno definirla convalescente, visto il secolo dal quale stiamo fuoriuscendo, viste le tragedie che qui si consumarono lungo quel secolo e di cui la sua terra ha sperimentato troppo di recente una recrudescenza. Ma è questo il clima? È il clima che ci parla di un'Europa malata, di un complotto contro i valori della vita, di un diffuso pessimismo, di una sfiducia che percorre le corde di tanti credenti. E allora non vi stupisca se, dovendo io in qualche modo qui indegnamente rappresentare un punto di vista ebraico, mi sento costretto a invece piegare la mia sensibilità, e spero anche la vostra, in direzione della speranza, della fiducia e dell'ottimismo, proprio perché debbo rappresentare una tradizione che è forse la più antica tra quelle qui su questo palco appunto presenti, sopravvissuta a millenarie dispersioni e persecuzioni fino al culmine di 60 anni fa. Ecco, io mi sento di dire che non mi ritrovo fino in fondo nella definizione di un'Europa contemporanea come vulcano spento, né rimpiango troppo quei fuochi d'esaltazione a cui Moltmann faceva riferimento, forse perché mi spaventa un po' il richiamo a quella esaltazione. Non voglio qui fare un discorsetto di politica contingente legato alla maggiore o minore fiducia che noi dovremmo riporre nelle nuove istituzioni politiche unitarie del continente, alla opportunità o meno di come dire, ridimensionarle come semplice strumento economico, come semplice moneta comune, oppure investire sull'aspettativa che rappresentino qualche cosa di più grande per il futuro. Ma non è di piccola politica contingente che io voglio naturalmente riflettere con voi. Credo al contrario che proprio il tragitto del mio popolo e la sua esperienza anche terribile, non solo terribile, in questo continente, che mi porta oggi a potermi sentire concittadino tra voi, anche se in realtà sono residente sull'altra sponda del Po, ma insomma i campanilismi li superiamo in un convegno così poco provinciale e così rivolto a un tema grande. Ecco, io credo che questo autorizzi alla speranza, a partire però dalla constatazione che in effetti c'è molta confusione, e c'è molta confusione anche dentro di noi, e dunque quella idea di Europa malata a tal punto va per la maggiore che la possiamo ritrovare, chi l'avrebbe detto qualche anno fa, sul titolo di prima pagina del più diffuso quotidiano italiano di questa mattina: il continente euroislamico. Ve lo sareste aspettati un titolo simile qualche anno fa sul Corriere della Sera? Siamo, io credo, un po' nervosi tutti quanti. Del resto è faccenda davvero contemporanea. Io credo che al tempo in cui Carlo Magno fondava il Sacro Romano Impero c'era un pezzo importante dell'Europa che era per l'appunto islamico, era la Spagna. Al tempo in cui veniva fondata la Santa Alleanza, ugualmente c'erano territori importanti del nostro continente che stavano sotto l'impero ottomano, ma nessuno, proprio nessuno, parlava di continente euroislamico. Allora, io non so se questo dipenda semplicemente dal fatto che c'era più fede, forse, o più fiducia, non ho nessun rimpianto per quei tempi andati, ma voglio interrogarmi insieme a voi sul perché questa sensazione sfiduciata assuma forme diverse: la malattia, il pericolo dell'invasione e dello svuotamento spirituale. Forse qualcuno pensa che con la crisi degli stati-nazione, che a lungo si sono voluti definire cristiani, identificando religione e politica, come ricordava Enzo Bianchi, si torni a una nuova dimensione sovranazionale ma confusa, in cui potentati e signorie locali debbono fare i conti con nuovi poteri di dimensione appunto soverchiante, che appunto possano richiamare il tempo del Medioevo. Quanti storici fanno questo parallelo? Un nuovo anno mille staremmo vivendo, con i suoi presagi di apocalisse imminente, così come venivano percepiti allora. Per altri, fra i credenti, invece, si sente e si avverte il bisogno di difendersi evocando lo spirito dei tempi della Controriforma, quando era la Chiesa che si proponeva come aggregatrice della società, quando un Giovanni Botero poteva attaccare Machiavelli rivolgendosi ai principi e dicendo loro che il cristianesimo è lo strumento ideale per sottomettere le anime e per dunque garantire fedeltà a loro, ai sovrani. Ecco, ancora minoritario in termini espliciti, ma diffuso, è il sentimento di chi vede come spostarsi il baricentro di questa cristianità laddove si è spostato il baricentro della supremazia strategica dell'Occidente, oltre Atlantico, da Roma a Washington, in una sorta di conversione o di riconversione di quella nazione, una riconversione spirituale che la vede capace di esprimere una energia vitale che qui in Europa si sarebbe viceversa spenta. Ma davvero ne siamo così certi che con quel vulcano si sarebbe spento lo spirito e l'energia europea? Siamo sicuri che, per esempio, il nostro diverso approccio alla guerra, alla disponibilità di combattere, sia frutto semplicemente di senilità, di decadenza, di vuoto spirituale, di incapacità di credere in qualche cosa? Dunque l'energia della fede si esprimerebbe solo in mobilitazione identitaria? Io sinceramente non penso che sia così. E qui la scorciatoia che prima Ambrosini, poi Bianchi hanno ricordato della religione civile, del reimpossessarsi del cristianesimo senza Cristo, del cristianesimo come ideologia a fini di ricompattarci, magari equivocando e pensando che così abbiano fatto gli altri, che così abbia fatto l'Islam e che dunque in un certo senso noi dovremmo seguire il suo esempio. Ecco, questo slogan indicibile io credo che manifesti questa debolezza e questo pessimismo, questa sfiducia nel futuro, con effetti francamente paradossali. Rapidi cambiamenti di fronte di intellettuali e politici non credenti, i quali di colpo assumono l'imperativo: dobbiamo sentirci e dobbiamo dirci cristiani. Gli stessi che magari soltanto 2 o 3 anni fa si battevano contro l'introduzione di un riferimento al divino nel preambolo della Costituzione europea, oppure anche una rilettura tutta ideologica, in quanto appunto ex post e frettolosa e sbrigativa di ciò che unirebbe la nostra civiltà. E io sono molto grato a Enzo Bianchi di non avere adoperato quest'oggi tra voi il prefisso telefonico della civiltà ebraico o giudaico cristiana, quel trattino che si mette davanti quasi a voler oltrepassare con un colpo di reni, a fine appunto di necessità contemporanee e di nostra capacità di rilettura di una continuità che per 19 secoli è stata viceversa contestata, negata tra la esperienza ebraica e l'esperienza cristiana. Noi sappiamo, e la storia del nostro continente in particolare ce lo dice, che è stata vicenda di contrapposizione e di persecuzione e di disprezzo e di grandissima fatica e recente a riconoscere l'elemento della continuità e a non rimuoverlo. E dunque non si risolve il tutto attraverso una sbrigativa, appunto, aggiunta. Si pone qui un altro tema sul quale ci siamo interrogati, abbiamo ascoltato persone ben più autorevoli di me, che riguarda il baricentro delle fedi e delle spiritualità religiose. È ancora possibile definirlo su un piano territoriale quando si parla di Europa cristiana? Che cosa si vuole indicare? E ci è stato spiegato che non esiste più nei termini del passato la possibilità di definire un epicentro. Ricordo che di questo ho conversato qualche anno fa, prima di quella data decisiva che è stata l'11 settembre del 2001, sulla quale qualche domanda ancora vi farò e vi rivolgerò, con il Cardinal Ruini. In una intervista che mi aveva concesso, che ho riletto per prepararmi alla giornata di oggi, quando lui diceva, ed eravamo alla vigilia del giubileo del 2000, ripeto, prima dell'11 settembre del 2001, io credo che la Chiesa, sono parole di Ruini, debba concentrare il suo massimo sforzo nel misurarsi con le sfide culturali in Europa e nell'America del Nord, cioè nelle società che pesano di più sul futuro dell'intero pianeta. Se accadesse di perdere qui, non per motivi politici, che so, a seguito dell'avvento manu militari di un'altra religione o per causa dell'instaurarsi di sistemi totalitari come quello comunista, per la dispersione dei riferimenti cristiani, invece, ebbene, si porrebbe un problema drammatico. Tenere, ecco, vedete, questo tipo di sensibilità precedeva l'11 settembre, tenere e resistere in delle casematte, in degli epicentri strategici come l'Europa o l'America del Nord, identificati appunto come un baricentro prevalente. Io credo che questo sinceramente sia più difficile immaginarlo nel mondo delle fedi deterritorializzate o diffuse mondialmente, appunto. Pensate che è sempre meno vero anche nell'esperienza ebraica, che pure, come noto, ha un riferimento molto forte, direi quasi fisico, alla terra, alle pietre della città di Gerusalemme, a quei luoghi. Neanche mezzo secolo dopo la nascita del Stato di Israele, volevo dire la rinascita di uno Stato ebraico, è già di nuovo molto, ma molto difficile immaginare una dialettica interna all'ebraismo che veda lì il centro diffusore, irradiatore di valori e di indicazioni e nella diaspora semplicemente il ricettacolo che segue. Non è più così, è ormai difficilissimo suddividerci tra ebrei della diaspora e ebrei che hanno fatto l'Aliyah e che magari sono poi andati altrove. Figuriamoci se questo non valga anche per la cristianità. Io credo che qui il punto decisivo sia un altro, e cioè che quando parliamo di questa speranza d'Europa, parliamo di una costruzione universalistica che si vede protagonista di un progetto che è ancora più grande di lei, generata dalle macerie del XX secolo, insieme ai primi tentativi di elaborare quella tragedia, di riflettere su quella tragedia attraverso i rimorsi del titolo di questo nostro incontro, per elaborarne e per trarne l'insegnamento di un diritto davvero internazionale e anche quindi di una costruzione unitaria per l'Europa. La speranza universalistica è proprio questa, nel riconoscersi uguali pur nella diversità, nel ricordare che la parola identità ha la stessa radice di identico, non è invece premessa necessaria per l'esaltazione delle differenze tra di noi. Questo è stato lo spirito universalistico che si è riproposto e che è quello che lega anche le grandi religioni monoteiste e che fa sì che tutte quante stiano oggi vivendo una crisi che le accomuna in realtà, non vede l'Islam all'attacco e il cristianesimo o l'ebraismo in difesa, ma le vede tutte quante vivere la stessa difficoltà di relazione con il moderno, proprio perché a essere minacciata oggi non è una chiesa o una fede religiosa singola, ma semmai proprio quel paradigma culturale universalistico a cui facevo riferimento, questo sì biblico e dunque ebraico e cristiano, ma poi anche riconfermato a suo modo nell'Islam e nel passaggio della riflessione anche del tempo dell'illuminismo, il principio secondo cui gli uomini davvero sono tutti uguali di fronte al Signore e di fronte anche in prospettiva alla legge terrena. Questo principio troppe volte noi diamo per scontato che sia egemone, che sia passato nel nostro mondo e anche nella nostra Europa, e invece è continuamente rimesso in discussione. Abbiamo visto al contrario crescere una critica anti-ugualitaria e anti-universalistica a questo principio. Abbiamo visto crescere l'esaltazione delle diversità bioculturali. È considerato valore positivo l'assaporare in pieno la propria differenza e la propria particolarità. Un vizio questo, ahimè, diffuso di recente sotto forma di vezzo e di moda culturale anche nel mio mondo ebraico. E lo dico con rammarico, laddove l'ebraismo venga di nuovo vissuto come metafora della particolarità, della inconciliabilità, anziché fare l'operazione grande e virtuosa che i nostri maestri fecero all'uscita dai ghetti un secolo e mezzo fa, quando il messaggio al contrario era quello di universalizzare la propria esperienza, metterla in relazione con il mondo a partire da quella richiesta elementare e fondamentale che era appunto di quella di pretendere, rivendicare di essere riconosciuti uguali agli altri, con pari diritti, non diversi dagli altri. Ecco, la globalizzazione diventa così la dimostrazione che l'uguaglianza non può esistere, non ci appartiene, o addirittura che non appartiene all'ordine naturale delle cose, che l'universalismo delle nostre esperienze religiose e culturali sarebbe soltanto una forzatura omologante, un tentativo di piegare una realtà che invece ci vede diversi. Io credo che qui davvero stia il pericolo che anche i cristiani debbono fronteggiare, perché ama il prossimo tuo come te stesso è principio fondativo che dalla Torah passa al Vangelo e che oggi troviamo disatteso non solo nella pratica dei conflitti contemporanei, ma anche in questa insidiosa opera di critica culturale a cui io vi facevo riferimento. Mi piacerebbe lanciarvi una domanda, ve l'accennavo prima, circa l'11 settembre. Io credo che davvero l'aver sperimentato la critica, come ci ricordava Enzo Bianchi, la capacità di essere critici, sia una risorsa nuova che ci accomuna. E per esempio l'abbiamo sperimentata con emozione nel giubileo del bimillenario cristiano, quando per la prima volta un Papa si è posto il problema del cosiddetto mia culpa, cioè della purificazione della memoria, del riconoscimento delle colpe storiche commesse in nome e per conto della Chiesa da alcuni dei suoi figli. Ebbene, mi verrebbe da chiedermi, oggi che quella purificazione della memoria resta scolpita nel nostro vissuto, sarebbe stata possibile, sarebbe stata pensabile dopo l'11 settembre del 2001? Avrebbe trovato la forza questo Papa, questo Vaticano, questa Chiesa di produrre un'operazione analoga dopo gli attentati alle Due Torri, al Pentagono e tutto quello che ne è conseguito? Naturalmente non chiedo a nessuno dei presenti di rispondere a questa mia, che è soltanto una suggestione, ma che vuole indurvi a riflettere sulle modalità con cui anche la Chiesa ha voluto rapportarsi alla sua presenza nel mondo contemporaneo, perché quel mea culpa ha lavorato e lavorerà ancora nel profondo con la sua spinta, che è anche destrutturatrice, dirompente, destabilizzante. Ma non mi sembrano queste parolacce, non mi sembrano, diciamo, paure che possano in qualche modo paralizzare chi abbia fiducia, chi abbia fede nel rinnovamento dello spirito religioso anche dentro a questa Europa contemporanea. Io credo che la stessa sfiducia che allora si propose nella critica al mea culpa all'interno della Chiesa si sia poi rafforzata ed enfatizzata dopo l'11 settembre in questa sensazione di assedio, ma che invece debba prevalere la certezza che abbiamo nuove e diverse occasioni di incontro dentro a questa Europa. Anche le vicende più recenti di contrapposizione, penso alla Spagna in particolare, che sembrerebbero descrivere revival di antichi schemi, anticlericalismo contro invece i carlisti o i nostalgici della regina Isabella, sono caricature. Quando si va a scavare dentro a quelle società si vede che non è più quello lo schema che si sta proponendo. Quando parli con i cattolici spagnoli ti rendi conto che non è un caso se a un certo punto ai vescovi di quella terra è scappato detta una eventuale concessione sull'uso del preservativo in funzione di prevenzione contro una terribile malattia, anche se poi c'è stato il passo indietro, è qualche cosa che resta. E quando parli con quei cattolici senti che c'è naturalmente, inevitabilmente, tutta la loro opposizione di principio all'idea stessa di un matrimonio fra omosessuali, ma non c'è invece resistenza, ma al contrario consenso all'idea che lo Stato laicamente possa anche regolamentare quel tipo di unioni, senza che ciò necessariamente comporti una mortificazione della fede o una distruzione o un vuoto spirituale. Concludo rapidamente. Per tornare quindi all'idea che non siamo necessariamente oggi spenti, che nel tempo della guerra prolungata, qualcuno parla di una quarta guerra mondiale, la terza essendo la guerra fredda che si è conclusa, che durerà molti anni, è stata evocata addirittura l'immagine della guerra infinita, in questo tempo l'Europa possa viceversa svolgere un preciso ruolo di monito e di testimonianza che non può essere liquidato sotto la voce capitolazionismo, spirito di Monaco. C'è invece un continente che ha cominciato con fatica imperfetta a fare tesoro delle lezioni della sua storia. E quindi quando Molvan si chiedeva all'inizio del suo intervento se l'Europa possa significare qualcosa per il mondo, io credo che forse la sua esportazione pacifica di democrazia con l'allargamento della sua unione politica dia una risposta possibile, anche se molto fragile e parziale, a quella domanda. E da questo punto di vista non è un male, in un certo senso, sentirsi bambini bruciati che temono il fuoco. Forse ce l'abbiamo un'anima in comune, e in questo senso non mi spaventa che voi possiate quest'anima sentirla cristiana. Grazie.
Arriviamo dunque verso le conclusioni. Mi è particolarmente gradito ringraziare le studentesse dell'Istituto Professionale Bernardino Lanino, accompagnate dai loro insegnanti e dal loro dirigente, il professor Giuseppe Ferraro, per l'impeccabile servizio di accoglienza che hanno svolto. Un grazie anche a Luciano. Grazie. Se applaudite le nostre studentesse, certamente per loro è un merito e non solo un premio. Un grazie anche a Luciano Gennari e Elias Allara per i filmati che hanno accompagnato la mattinata. Un bravo a Dosio, Saettone, Belvedere Spettacolo, alle maestranze del Teatro Civico per l'eccellente servizio prestato. E così è un piacere ringraziare naturalmente gli organizzatori della tavola di riflessione. Innanzitutto la presidenza del MEIC, Maurizio Ambrosini, Carla Viazzo, Lucia Pigino, Tommaso Di Lauro, Marco Ricciardiello, naturalmente Monsignor Cesare Massa, la folta equipe di soci MEIC che con grande generosità hanno prestato il loro volontariato per questa bella occasione. Le relazioni saranno presto presenti sul sito www.meicvercelli.it. Non appena i relatori consegneranno poi i loro contributi, saranno tempestivamente pubblicati gli atti anche in forma cartacea. Anzi, questo è anche un garbato e non troppo implicito sollecito per i nostri relatori. Sapete che è in corso una eccezionale mostra al Museo del Tesoro del Duomo di Vercelli, organizzata dalla Diocesi e dal Comune, Scrinium Cardinalis, con l'esposizione del celebre cofano da viaggio duecentesco appartenuto al Cardinale Guala Bicchieri. Chi si presenterà nel pomeriggio con la cartellina del convegno potrà entrare anche con uno sconto sul biglietto. Bene, oltre 3 ore e mezzo di grande interesse non potevano che essere sintetizzate con una riflessione finale. E nessun altro relatore naturalmente poteva essere meglio indicato se non il nostro arcivescovo, padre Enrico Masseroni.
In questo convegno siamo stati sollecitati ad aprire la finestra del nostro mondo, forse un po' assuefatto, sull'orizzonte stimolante di Dio e dell'Europa. Ma non ci nascondiamo un rischio, che è quello di pensare l'orizzonte che ci sta davanti come distante da noi, spettatori preoccupati di giudicare senza lasciarci interrogare o coinvolgere. O forse ci viene persino da pensare che sia presuntuoso alzare lo sguardo su Dio e l'Europa dal nostro piccolo mondo, dal nostro osservatorio di provincia. Insomma, una domanda inquietante, ma pertinente, ci tocca profondamente alla chiusura di questo incontro. Qual è la ricaduta del tema sul nostro orizzonte, sulle strade battute della pastorale delle nostre comunità cristiane? Domanda non certamente elusa nei promotori di questo convegno. Il pensare a Dio e l'Europa non significa oggettivare e distanziare. Il vento che attraversa l'Europa attraversa anche le nostre comunità. Ci siamo dentro, ne siamo coinvolti, non è possibile tirarsi fuori. Non siamo spettatori di una storia altra da noi. Forse possiamo ben dire che le fatiche dell'Europa di fronte alla trascendenza sono le nostre fatiche. Le fatiche di andare verso il futuro, sospinte dalla speranza, sono le nostre fatiche. Gli organizzatori di questa tavola di riflessione, nella loro didascalia introduttiva all'invito, hanno parlato del senso di Dio che ha permeato la storia europea. Io vorrei riprendere questo discorso per leggere le orme di Dio nella storia d'Europa e poi le fatiche dei nostri passi nella svolta, sino ai possibili e forse urgenti sentieri che vanno verso il futuro. Ecco dunque il piccolo percorso conclusivo che vorrei fare con voi. Le orme, le fatiche, i possibili sentieri. Anzitutto le orme di Dio. Non è difficile percorrere i segni della tradizione culturale cristiana nel vecchio continente. È sufficiente aprire gli atlanti della storia artistica con il paesaggio dell'umile romanico, con l'arditezza delle grandi cattedrali gotiche, con la ricchezza dell'oggettistica museale e con la ricca pittura religiosa sino ai nostri giorni. Tutto questo certifica certamente una presenza di fede cristiana in ogni stagione della storia europea. Inoltrandoci nella vicenda di questa terra magnifica e insanguinata dell'immenso continente, possiamo trovare altri reperti, meno visibili, della tradizione cristiana, ma non meno fecondi. La diffusione di una cultura universitaria attraverso le reti dei grandi atenei di fondazione ecclesiastica, l'affermazione progressiva di un diritto a misure di uomo, la conservazione dei patrimoni culturali giunti alla tradizione cristiana per necessità storica, nonché la bonifica delle terre e la quasi utopia della bonifica dei costumi. Meno visibili sono piuttosto gli echi che la tradizione cristiana ha riverberato sull'Europa, meno visibili perché costitutivi piuttosto di quella realtà altra che chiamiamo Chiesa, ma che incarnati in Europa ha trasmesso quasi impercettibilmente alla cultura i suoi valori. Un primo tratto di questi echi è il senso di universalità, quella che alcuni storici indicano come Europa aperta. Essa è attestata non solo dalle avventure esplorative missionarie scientifiche, per le quali si può sempre parlare anche nei momenti bui appunto di Europa aperta, ma impreziosista dai riferimenti positivi del localismo così vario, essa reca il segno di una cattolicità laica, quando si apre alle alleanze, alla solidarietà, agli scambi e alle comunicazioni, quando integra a sé altri popoli in cui riconosce anche solo un'affinità elementare e imprescindibile, quella della comune umanità. Forse a questo senso dell'universalità è come sotteso e implicito il senso della fraternità cristiana che cerca di farsi politica solidale. Un altro aspetto non immediatamente leggibile nella tradizione cristiana dell'Europa è la tensione all'unità, riscontrabile pure nelle sue valenze ambigue, nelle forme ereditate dalla romanità imperiale, ma anche nella forma nuova e alta della predicazione evangelica, tesa a fare di tutti i popoli in Cristo un segno, un regno per Dio. Certo, i conflitti e le ricomposizioni, le lotte e le paci, gli scontri religiosi e i rimorsi conseguenti, i sensi di colpa segreti e le richieste pubbliche di perdono possono attestare con quale fatica l'Europa abbia vissuto la tensione all'unità. In questo senso, l'impegno di chi ha operato per la fondazione di un'Europa più solidale, economicamente e politicamente, capace di riconoscersi nella cultura della stima reciproca e del dialogo, è degno di elogio e di consenso. Un terzo elemento traibile dalla forma ecclesie, e cioè dal suo modo di essere nella storia, è ciò che il linguaggio cristiano chiama santità. La Chiesa è santa non in virtù delle sue opere, ma perché Dio la rende continuamente tale con il suo Spirito, anche quando il personale della Chiesa non lo riceve in tutta la sua pienezza. Sul piano della storia europea è possibile riscontrare tale santità nella sequenza infinita di persone, note e sconosciute, o in quelle opere sante che hanno inciso profondamente nel contesto vivo della società europea, negli ambiti della docenza, della promozione umana, sino alle forme più impegnative della condivisione. Il riverbero laico di questa nota ecclesiale è il termine virtuosità, intesa come competenza, serietà, senso della responsabilità. Il contesto europeo ne è ricco ed enumera grandi personalità che hanno cercato e promosso un vero umanesimo nel campo filosofico, giuridico, letterario e negli ambiti della educazione, dell'arte e della scienza. E tutto questo per dotare l'uomo europeo di una virtù sempre nuova e sempre ferita, sempre agognata e sovente sconfitta, la libertà, quella che accresce l'uomo che non ha ancora potuto dispiegare appieno se stesso in dignità e cultura. Oltre a questo excursus sulle orme di Dio nella storia, un secondo sguardo che ci interpella da vicino è all'ora presente della vicenda d'Europa e del nostro Paese, momento da tutti riconosciuto come stagione del cambiamento, con i passi faticosi delle nostre comunità cristiane. Il documento pastorale dei Vescovi per questo decennio per la Chiesa italiana è salutarmente puntuale: comunicare il Vangelo in un mondo che cambia. Allo stesso modo fanno eco altri episcopati del vecchio continente. Il problema nodale della comunità credente è proprio quello di coniugare il Dio rivelato da Gesù Cristo con l'Europa, mentre stiamo forse rapidamente consumando il dramma evocato da Paolo VI nella esortazione post-sinodale Evangelii Nuntiandi. La rottura tra Vangelo e cultura è senza dubbio il dramma della nostra epoca. È da questa lucida consapevolezza che riparte, non senza affanni, la nuova fase storica d'Europa, nella nuova evangelizzazione, per dire Gesù Cristo umilmente all'uomo di questo tempo. Ma non possiamo misconoscere che l'epoca presente, immersa nel solleone del secolarismo, è tempo di grandi fatiche per tutte le nostre comunità. Anzitutto la fatica del discernere, del capire la complessità culturale, le attese e le non attese del mondo in cui viviamo. Il giudizio evangelico sui tempi che corrono, da sguardo di élite, ha bisogno di diventare sguardo del popolo cristiano. La fatica si acuisce quando si osserva una sorta di schizofrenia tra il fine, vastamente entrato nella coscienza dei credenti, qual è l'urgenza di dire Dio in un mondo che è già cambiato, e i mezzi più idonei ed efficaci per la missione. Da una parte, infatti, si intuisce l'inattualità delle vie tradizionali, e dall'altra si coglie l'affanno della profezia, nell'aprire nuovi sentieri. Non meno grave è la fatica a incoraggiare e costruire il nuovo volto di comunità cristiana, in cui si affacciano i laici con l'ancora timida coscienza della loro vocazione e missione nel mondo, della cultura, dell'economia, della politica, soprattutto di fronte alle nuove sfide dentro gli scenari inediti della biotecnologia e della globalizzazione. Ma forse l'affanno più grave è provocato dal ruolo di minoranza numerica e culturale in cui viene a trovarsi la comunità dei credenti, fenomeno non certo inedito, perché è una costante della storia, ma nuovo per la coscienza popolare, spiazzata di fronte alle domande che toccano il senso stesso della vita e dei valori non più accolti pacificamente e universalmente. Senza dimenticare che le fatiche, come affanno nell'attuale trapasso storico, non mancano di provocare la crisi della speranza, dentro e fuori le comunità. Il cardinal Danels, presente a Vercelli in un precedente convegno, ricordava per i giovani che la virtù più in crisi che affligge l'Occidente europeo è la speranza, la cui assenza viene vissuta in modo preoccupante dalle nuove generazioni esposte al fatalismo storico, al culto del presente e al disimpegno di fronte al futuro. Ed infine il binomio Dio e l'Europa non può non suggerire alcune coordinate irrinunciabili della nuova evangelizzazione, in cui l'essenzialità sia davvero stile evangelico e segno contestativo di una cultura dell'opulenza, terreno fertile di molte idolatrie. E così passiamo dalle orme di Dio nella storia, dai passi faticosi delle nostre comunità nel cambiamento, ai sentieri possibili e urgenti. Fondamentale sentiero, dire il primato alla parola di Dio. È questa la parola, il viatico per la comunità cristiana chiamata a vivere nell'oggi della storia non solo alla sua condizione di esodo, ma di esilio culturale. Alla scuola della parola, la comunità segno del risorto diventa così capace di rendere visibile la differenza cristiana, di cui già si è detto, nella direzione della santità, che Giovanni Paolo II definisce misura alta della vita cristiana. Solo essa può diventare un segno idoneo a interrogare l'uomo sul senso della vita. Come nei primi secoli fu il martirio a scandalizzare e interrogare i pagani davanti ai credenti in Cristo, come a partire dal IV secolo di Eusebio fu la carità solidale verso gli ultimi e i disprezzati della terra, così oggi è la santità dei credenti in Cristo a interrogare l'uomo povero di senso. La differenza cristiana va nella direzione della comunione ecumenica, dell'unità tra i discepoli del Signore, nonché di una coralità accogliente dei doni, delle esperienze, delle culture, delle diverse generazioni e soprattutto dei nuovi poveri che pure bussano alle porte del vecchio continente. Pertanto la comunità dei credenti in Cristo è promotrice di pace e di pacificazione, è testimone di una tolleranza dialogica, di un rispetto accogliente delle quattro differenze, quella ecumenica, quella interreligiosa, quella interetnica e intergenerazionale. Ma una comunità consapevole di comunicare il Dio di Gesù Cristo nell'Europa di questo tempo non può non attrezzarsi di una visione teologale della vita e della storia. Per questo è necessario il discernimento, evitando ogni semplificazione manichea e rispettando la complessità culturale. Il discernimento deve diventare sguardo itinerante nella storia del popolo credente, riconciliati con l'oggi di Dio senza nostalgismo né fatalismo storico, per liberare la libertà della speranza senza deleghe o manipolazioni politiche. Il discernimento incoraggia l'accoglimento della speranza nella sua originalità cristiana, non solo come categoria antropologica della storia protesa verso il futuro come nella visione blocchiana, ma come esperienza del Cristo risorto, il quale ha già vissuto per ogni uomo il percorso della speranza nell'evento di morte e risurrezione, chiave ermeneutica della speranza attiva e paziente del cristiano. Anche il convegno su Dio e l'Europa è stato un prezioso contributo al discernimento e alla speranza. E mi permetto di formulare un augurio, che questa tavola di riflessione, una sorta di biennale eusebiana su fede e storia, così intensamente partecipata, possa continuare a rendere il suo stimolante servizio all'intelligenza della fede e dei segni dei tempi. Per questo credo di interpretare i sentimenti di tutti i promotori e organizzatori nell'esprimere un grazie sincero a tutti i partecipanti, numerosamente presenti in questo teatro, oltre ogni più ottimistica previsione. Sono vivamente grato ai relatori, al carissimo priore della Fraternità Monastica di Bosa, Enzo Bianchi, al professor Jürgen Mollmann, a Monsignor Piero Sudar, vescovo ausiliare di Sarajevo, al giornalista dottor Gad Lerner, al professor Claudio Ciancio, dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale. Ma ancora una volta, questa straordinaria convocazione vercellese, che esprime un'immagine viva della città eusebiana, fondatamente orgogliosa della sua storia e della sua cultura, non può farci dimenticare il grave disagio in cui si trova il nostro territorio di fronte all'incombente crisi occupazionale, motivo di grande sofferenza per molte famiglie. E allargando l'orizzonte, ricordo la recente celebrazione della Giornata della Memoria, che tutti chiama ad essere vigili per non mortificare il cammino della speranza e dell'umanità. Naturalmente sono particolarmente riconoscente al MEIC, soprattutto nella persona del suo presidente Maurizio Ambrosini e del suo assistente Don Cesare Massa. Le intense e penetranti riflessioni di stamane ci hanno aiutato a guardare dentro i percorsi di un'Europa in cui, appunto, tra rimorsi e speranze, Dio è la speranza del nostro futuro. Anche la proposta del MEIC fa parte di un progetto di Chiesa che vuole pensare a se stessa come amica dell'uomo e per questo intende aprire sentieri accanto ad altri per dire la speranza di Gesù morto e risorto agli uomini e alle donne di questo tempo.
Cari amici, ore 13, siamo puntualissimi. Le ultime parole per salutarvi, ringraziarvi e arrivederci a lunedì.